Allora, grazie di essere qui e sono molto contento di fare questa visita di San Giovanni, cogliendo delle tappe che saranno un po' storico-artistiche e soprattutto spirituali, collegando la storia con la spiritualità. Allora, innanzitutto ambientiamo il luogo e il tempo. Voi avete da un lato la Basilica, che venne dedicata al Salvatore. Vedete in alto il mosaico con il volto di Cristo. E fu un accordo fra Costantino e la Chiesa, fu Costantino a pagare la Chiesa, è la prima grande chiesa costruita dove tutta la comunità di Roma si poté riunire per la prima volta, e Costantino la pagò e la regalò alla Chiesa di Roma. Qui c'era la caserma di Massenzio, che Costantino aveva sconfitto, quindi abbatté la caserma e dedicò questa basilica, e ci fa capire che lui riteneva che Cristo era il suo salvatore, cioè lo aveva condotto alla vittoria della battaglia di Ponte Milvio, ma insieme era la Chiesa che affermava che la vera luce del mondo, la vera salvezza era Cristo. Voi sapete che i pagani di allora non credevano più nelle loro divinità. Il cristianesimo non si è imposto con la forza, ma perché i cuori oramai dubitavano della religione pagana e quindi capivano che quella luce, quel volto era il vero volto di Dio. E quindi è dedicata a Cristo stesso come Salvatore, no? Se vi voltate indietro, vedete una torre in mezzo agli alberi, un campanile. Lì è Santa Croce in Gerusalemme. Santa Croce era dove Costantino fece costruire il suo palazzo imperiale e dove abitò Santa Elena, la madre di Costantino, che è santa, e anche nella tradizione orientale anche Costantino è santo. Quindi c'erano di fronte il palazzo imperiale e la basilica, la cattedrale. Potremmo dire che quello è l'ultimo foro romano, cioè in realtà i fori, questo è l'ultimo foro romano, diciamo, questo spazio aperto, cioè ci sono stati i fori repubblicani dove c'è la curia del senato, poi i fori imperiali dove adesso passa via di fori imperiali fatta da Mussolini. Lì era oramai tutto pieno. Costantino, in questa zona che era attaccata alle mura di Aureliano, le vedete lì, sono le ultime mura di Roma ancora in piedi, e decise in questa zona che era più libera, c'era solamente questa caserma di Massenzio, di edificare il palazzo e la chiesa. E dentro Santa Croce in Gerusalemme, quando Elena fece scavare il Santo Sepolcro a Gerusalemme, fu portata alla terra del Santo Sepolcro, quindi si chiama Santa Croce in Gerusalemme, perché i pellegrini che andavano lì, era una cappella all'ingresso del palazzo pubblica, era come se calpestassero la terra di Gerusalemme. Poi arrivarono le reliquie della croce, quindi, come dire, erano due luoghi profondamente legati, no? E qui invece, in questa zona, è rimasto solo questo piccolo, questi resti di edificio poi risistemati, c'era il Patriarchio Lateranense, cioè Costantino non solo regalò la chiesa, ma regalò il palazzo del Vescovo di Roma. E se voi guardate questo mosaico, è un mosaico, viene chiamato triclinio leoniano perché è fatto sotto i papi Leone, siamo negli anni in cui gli arabi attaccano Roma, nessuno nei libri di storia nostri racconta che gli arabi hanno attaccato Roma due volte nel IX secolo. Questo papa fece le mura leonine perché quando saccheggiarono gli arabi San Pietro la cinse poi di mura, no? Sono vari Leone. E questo era il triclinio, cioè dove si mangiava, c'era il palazzo del papa, e immaginatevi fino ad Avignone, fino al 1300, qui era il papa, non a San Pietro, e quindi San Francesco per esempio è venuto qui, cioè quando i santi venivano, San Francesco, San Domenico, cioè tutti i santi precedenti ad Avignone venivano a incontrare il papa qui, lo vedremo poi il chiostro medievale, no?
Questo dove arrivava? Partiva da lì?
Era collegato alla chiesa, si collegava con questo palazzo,
è andato distrutto.
Quando è stato fatto il nuovo palazzo di Sisto V, che è questo è l'attuale palazzo, diciamo, Lateranense, che sostituisce l'antico patriarchio, no? È interessante, lo accenniamo, poi ci torneremo. Lì vedete a destra e a sinistra dell'abside, cioè prima Cristo e poi San Pietro, che danno le chiavi a un papa e a un imperatore. A sinistra la dà a San Pietro e a Costantino, e a destra è San Pietro che dà le chiavi a Papa Leone e a Carlo Magno. Che cosa vuol dire? Interessantissimo, è il fondamento della laicità, che per la Chiesa ci sono due poteri, cioè il potere del Papa e il potere dell'imperatore. Ed è interessantissimo il fatto che il Papa abbia un potere sull'imperatore e viceversa, non è perché il Papa vuole, è un farabutto e vuole comandare, ma perché anche l'imperatore è sottoposto alla legge di Dio. Il dramma sarà quando non ci sarà più il potere religioso, e allora nel 1600 l'imperatore dirà, il re di Francia, lo Stato sono io, la legge sono io, quindi se io voglio la donna di un altro me la prendo. Il Medioevo diceva, lo ius primae gratis, è sbagliato, non è mai esistita questa legge, perché siccome la legge di Dio prevede che l'ultimo dei servi ha una moglie, è sua, cioè nessuno la può toccare, ha una proprietà, ha una vigna, perché c'è una doppia legge, c'è una legge di Cristo e c'è una legge dello Stato, quindi la Chiesa deve obbedire alla legge dello Stato, ma anche lo Stato deve riconoscere che c'è una legge morale che è sopra la sua testa, no? Pensate che la regina d'Inghilterra, voi bambine sapete come si chiama la regina d'Inghilterra? Ancora no, poi lo studierete. Si chiama Elisabetta I in questo momento, Elisabetta II. Elisabetta II è ancora consacrata con l'unzione regale, cioè ancora c'è l'unzione medievale, lei è stata consacrata dall'arcivescovo di Canterbury, cioè va in chiesa, si cantano i salmi, si prende il crisma, la si unge, perché lei è un sovrano che riceve potere da Dio, ma quindi deve obbedire anche a Dio, cioè non può fare quello che vuole, ma è sottoposta. Poi del palazzo resta il Sancta Sanctorum, di cui vedete la cupoletta e il campanile, che era la cappella privata del Papa. Quindi entrando lì dentro, voi immaginatevi San Francesco d'Assisi che va a parlare col Papa dentro il Sancta Sanctorum, San Domenico, cioè tutti i santi, e facevano la Scala Santa. La Scala Santa, adesso è stata ricostruita, in realtà era leggermente diversa, ma era la scala che si faceva per andare dal Papa, e la tradizione vuole che sia la scala dove Cristo è salito per andare da Ponzio Pilato, quindi è uno strumento di umiliazione, di via crucis, e allora i pellegrini la percorrono in ginocchio come atto penitenziale, no? Pensate, San Francesco l'ha fatta sicuramente molto più di una volta in ginocchio, Lutero l'ha fatta in ginocchio, cioè qualsiasi pellegrino veniva a Roma, la faceva dai secoli, l'ha fatta San Filippo Neri, Sant'Ignazio di Loyola, tutti quanti i grandi santi l'hanno fatta, San Bernardo di Chiaravalle, tutti i santi, e anche persone di qualsiasi luogo, no? E quindi avete il palazzo del Papa, il palazzo dell'imperatore e la basilica, e come un nuovo foro, cioè l'ultimo dei fori romani, solo che mentre i fori erano pagani, questo è un foro cristiano, cioè è il nuovo foro, perché Costantino scelse di appoggiarsi sulla fede dei cristiani, perché riteneva che Cristo avesse salvato lo Stato, no? Al di là, Costantino è una figura, come sapete, discussa, ma si sta recuperando almeno alcuni elementi certi, cioè lui era sostanzialmente convinto che Cristo era il Dio vero, vincitore, e quando venne a Roma, poi torneremo, avendo vinto Massenzio, non salì ai templi pagani, questo è sicuro, cioè non offrì, fu il primo imperatore che si rifiutò di offrire sacrifici agli dei pagani, disse Cristo la verità, il Salvatore, e quindi si ringrazia lui della vittoria. E se voi guardate la cosa che noi vediamo qui subito, e si segue quello che dico?
Benissimo.
È la scritta importantissima. Noi abbiamo la facciata attuale è del 1700, è come incollata la parte medievale, ma è stata riportata in quei clipei la scritta che era sulla facciata già medievale, no? E guardate la scritta, la sacrosanta Ecclesia Lateranense, omnium urbis et orbis, di tutte le ecclesiarum, di tutte le chiese della città e del mondo. Sapete che urbis et orbis è una frase tipica di Roma, no? Cioè urbs è la città e orbs è il mondo, la città e il mondo dentro il cerchio con l'alloro alla base delle colonne. Che cosa è, ecco le parole importanti, è mater et caput, è la madre e il capo delle chiese di tutta la città e di tutto il mondo. Perché questa espressione è importantissima, cioè qual è il significato grande di questa chiesa? La prima parola è, per Cesetti la più importante, è la madre. Voi sapete che la madre è una persona che dà la vita. I figli, le figlie, sanno bene che la loro mamma non è perfetta del tutto, cioè ogni tanto si arrabbia, ogni tanto brucia l'arrosto, ogni tanto c'è qualche litigata, ma cos'è che fa la madre? La madre è quella che dà la vita, cioè è lei che ha dato la vita a voi, sono la madre e il padre, senza di loro voi non avreste la vita, no? Noi abbiamo la vita perché ce l'hanno data, ce l'ha data una madre, ce l'ha data, no? Questa chiesa è madre perché dà la vita di fede. In realtà è la Chiesa stessa, la Chiesa intera che è madre, e quando a Gerusalemme lo Spirito Santo scende sui 12 apostoli, è la Chiesa apostolica che è madre, cioè ogni cristiano che nascerà nel mondo non si può inventare la fede, ma la riceve dai cristiani che già l'hanno ricevuta, così come la vita, questa madre l'ha ricevuta da sua madre e poi da sua madre, dai genitori, cioè la vita la puoi solo ricevere, non la puoi creare dal nulla, ma la devi ricevere da chi già ce l'ha, no? La Chiesa apostolica è madre perché ha dato e continuamente dà la vita, perché non esiste una fede inventata a tavolino, la fede è quella che noi riceviamo, no? Ma siccome la fede apostolica è custodita da Pietro, allora chi è in comunione con questa Chiesa, che riceve la fede da questa Chiesa, riceve la Chiesa dalla Chiesa madre. Questa Chiesa è madre perché rappresenta tutte le Chiese apostoliche, perché c'è Pietro che è il capo del collegio apostolico. E in questo senso è anche capo, perché appunto Cristo ha detto: su questa pietra edificherò la mia chiesa, cioè c'è una pietra angolare, c'è una pietra d'angolo, c'è una pietra che governa, è il ministero personale di Pietro. Notate che è così importante la figura personale del Papa, che non è San Pietro la cattedrale, ma è questa, cioè questa è la chiesa madre, perché è la persona che è importante. Siccome qui c'è il Vescovo di Roma, questa è la prima chiesa dove il Vescovo di Roma è stato il celebrante, la prima chiesa costruita per il Vescovo di Roma, è questa la chiesa madre, perché il Vescovo di Roma, che è il successore di Pietro, no? Se ci pensate, Pietro è una parola inventata da Cristo, cioè Pietro si chiama Simone, basta Pietro è un soprannome, diciamo, si potrebbe dire, no? A Roma, per esempio, scherzando, se uno c'ha la R moscia, si chiama R Francia perché c'ha la R Mue, no? Oppure se uno è decoccio, si dice decoccio perché Gesù inventa questo soprannome? Perché Simone, che era appunto uno che si chiama Simone, su questa pietra edificherò la mia chiesa, su questa roccia, no? E in aramaico si chiama Cefa, che è una parola che si conserva anche in San Paolo, cioè è talmente importante questo termine aramaico, come la parola Abba, come la parola Amen, come la parola Maranatha, che viene conservata anche quando i Vangeli si traducono in greco. E poi Petros è la traduzione greca, pietra, roccia, del Cefa, no? Quando vi dicono che Cristo non voleva fondare la Chiesa, basta che voi gli dite: ma perché Simone si chiama Pietro? Cioè, è chiaro che...
Scusi, Gesù non lo chiamava Pietro, lo chiamava Kefa.
Certo, Gesù che parlava aramaico, Gesù sapeva anche il greco, ma il nome con cui gli ha detto: tu sei Kefa, tu sei roccia, perché su questa roccia io edificherò la mia Chiesa. Quindi questa Chiesa è madre e capo, e notate questa cosa, perché Pietro è roccia? Voi sapete che Pietro è l'unico che dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, quando Gesù gli dice: ma voi chi dite che io sia, no? Perché Pietro è il primo degli apostoli? Perché Gesù lo ha voluto? Perché Pietro è la colonna che garantisce che Gesù non è un uomo, non è un rabbino, non ha sposato la Maddalena, ma è il figlio di Dio, è il Cristo, è il Salvatore, quell'uomo Gesù è il Salvatore. Se volete, quando criticano la Chiesa, c'è un brano bellissimo di Ratzinger che diceva, ancora teologo, diceva: in realtà la gente critica la Chiesa perché la Chiesa è l'unica che difende che Gesù è il figlio di Dio, cioè in realtà quando criticano la Chiesa non vi fate ingannare, non ce l'hanno con voi, ce l'hanno con Cristo, cioè non vogliono, il loro problema è accettare che Gesù è il figlio di Dio. Siccome la Chiesa dice con forza che il Vangelo è chiarissimo, Gesù è il Salvatore, il figlio di Dio, la gente ce l'ha con la Chiesa, ce l'ha con la pietra, vorrebbe rovesciare la pietra, perché quella pietra è salda nel dire che il Salvatore è Gesù, no? Quindi c'è un legame fortissimo fra la cristologia, Cristo, e l'ecclesiologia, Pietro, cioè Pietro ha senso solamente in quanto, lo vedremo poi con alcuni simboli che sono dentro la Chiesa, è colui che difende, tiene forte il fatto che la salvezza è in Gesù. Le divinità pagane sono idoli, non sono gli altri dei che ci salvano, ma il vero volto di Dio è Gesù. Gesù non è un uomo, ma è Dio venuto in mezzo a noi. E quindi per questo è capo e pietra, e questa Chiesa è madre, perché chiunque riceve la fede che questo è il vero Salvatore, che la croce è la misericordia, è la bontà di Dio che ci viene a salvare. Questa è la prima tappa. Costantino fa fare, pensate quanto era legato alla Chiesa, fa fare 9 chiese in Roma, e fra cui fa San Pietro, San Paolo, Santa Croce, San Giovanni il Laterano, e poi una serie di chiese nei luoghi della Catacomba, eccetera. Però mentre la Chiesa di San Pietro, come quella di San Paolo, sono di chiese martiriali, cioè si va lì per pregare e chiedere l'intercessione del martire, a quei tempi San Pietro era fuori delle mura, quindi si andava in processione per la festa di San Pietro e si andava lì a seppellire i morti, ma questa è la cattedrale come sede residenziale della predicazione della messa, cioè la domenica il Papa celebrava qui e non a San Pietro, mentre nella festa di San Pietro da qui andava in processione a San Pietro, no? Quindi qui si ricorda il ministero di Pietro come predicatore, come testimone, come vescovo, lì si ricorda il momento finale, il suo martirio, no? Ma va bene lo stesso, il Papa sta lì, va bene lo stesso, perché sì, no, adesso è più comodo, no?
Certo. Comunque era fuori dalle mura,
sapete? Era fuori dalle mura, certo.
Probabilmente era motivo.
Certo. Fu messa dentro le mura quando gli arabi l'attaccarono nell'846, allora Papa Leone IV decise, siccome era troppo esposta, per sottrarla al saccheggio, infatti poi gli arabi attaccarono alcuni anni dopo, ma furono fermati a Ostia, furono fortificate sia San Paolo sia San Pietro, perché erano tutti e due fuori le mura, e furono fatte una serie di blocchi di fortificazione lungo il Tevere, perché appunto Roma si attaccava salendo con le navi lungo il Tevere, si arrivava a Ripa, Ripetta, Testaccio, eccetera, e da lì si cercava di entrare nelle mura. Le mura però erano salde, quindi tutto quello che era fuori veniva saccheggiato, quello che era dentro si salvava. Il nome San Giovanni viene aggiunto, a mio modesto avviso, la cosa è discussa, perché c'è il battistero, cioè il primo nome è la Chiesa del Salvatore. Vedremo che poi questo nome diventa ancora più importante, perché Costantino fa fare il concilio di Nicea, dove si dice che Cristo è della stessa natura del Padre, quindi Costantino aiutò la Chiesa nella professione del credo niceno. C'era una discussione, lo vedremo meglio, fra Ario e i vescovi che poi vinsero, i vescovi fra virgolette cattolici. E poi, siccome c'era il battistero, che anch'esso fu donato da Costantino, è l'ultimo luogo che visiteremo, siccome tutti i romani andavano a battezzarsi lì, quasi tutti, pian poi dopo sorsero altri battisteri. Pensate che prima del battistero si battezzava nel Tevere, no? Cioè prima dei battisteri costruiti il battesimo avveniva nelle acque, quindi o nell'Aniene o nel Tevere. I catechisti e i preti portavano gli uomini e le donne nel fiume Tevere, li facevano scendere nell'acqua e gli dicevano: ti battezzano nel Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, no? Siccome questo è il primo luogo pubblico dove l'imperatore stesso dice che ci si può battezzare, allora è ovvio che il nome di San Giovanni Battista diventa importante, perché questa è madre proprio nel senso che dà il battesimo, cioè è talmente la Chiesa madre che dà la vita divina tramite il battesimo, no? E poi ci fu un Papa Ilaro, che quando era diacono fu attaccato a Efeso per una questione dogmatica che vedremo dopo, e allora si rifugiò nella tomba di San Giovanni Evangelista a Efeso. E allora fece come voto che avrebbe eretto una cappella a San Giovanni Evangelista, e dentro il battistero adesso sono una di fronte all'altra le due cappelle di Giovanni Battista e Giovanni Evangelista. Ma prima ancora di questa cosa, la tradizione vuole che Giovanni Evangelista sia venuto a Roma e abbiano cercato di ucciderlo dove è San Giovanni a Porta Latina, e andando verso la Porta Latina, appunto. E San Giovanni comunque parla chiaramente di Roma come del grande nemico del cristianesimo antico nell'Apocalisse. Sapete che c'è la prostituta che siede sui 7 colli, cioè chiaramente Roma che vuole uccidere i cristiani. Quindi probabilmente già o Giovanni Evangelista è venuto a Roma o sono arrivati subito i suoi scritti, e quindi qui si è pregato in comunione con Giovanni Evangelista, e quindi i due Giovanni sono sempre ricordati in questa chiesa insieme al Salvatore. Sta sempre, dopo poco, non si sa esattamente in che anno, è nata la nuova denominazione. Oggi si chiama letteralmente la Basilica del Santissimo Salvatore, di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Qui siamo nel portico, e il portico in maniera molto semplice ci può aiutare a ricordare il simbolo della porta. E voi avete qui due porte molto importanti: la porta centrale, la vedete qui, grandissima, questa qui sulla vostra sinistra. Questa è un'antica porta romana, una delle tre porte romane che si è conservata, era la porta del Senato, quindi questa porta circa ha più di 2000 anni. Se voi guardate è stata adattata con un'aggiunta, si vede in basso, cioè la porta del Senato era leggermente più bassa, in basso hanno messo un'aggiunta per farla combaciare esattamente con col portone di San Giovanni Laterano, no? Quindi è stata tolta per farne la porta solenne della Basilica. Invece a destra, quella che voi vedete chiusa, è la porta santa, è la porta che si apre solo durante gli anni santi, viene murata, quindi viene il Papa o il Papa manda un cardinale, in tutte e quattro le basiliche si mura la porta, no? Viene aperta e diventa il simbolo del passaggio, della conversione, dell'ingresso nella fede, no? Fra l'altro la prima porta santa nella storia della Chiesa è esattamente questa, cioè solo dopo fu fatta poi a San Pietro, ma la prima porta santa è proprio questa del Laterano nel 1400, quindi è l'idea della porta santa nasce qui. E vi ricordate che Cristo dice: io sono la porta, chi entra e esce dalla porta troverà pascolo, cioè è l'immagine di Cristo stesso attraverso quale si può passare per andare verso la vita, se volete l'immagine del Salvatore, cioè cosa vuol dire il Salvatore? Che chi diventa cristiano ha la salvezza, ha la vita, ha la gioia, ha la felicità, cioè non è possibile essere felici se non passando per la porta di Cristo, non si ha la vita eterna, non si ha la rivelazione di cos'è la famiglia, di cos'è l'amore, di cos'è il volto di Dio, cioè nel mondo sono tante cose belle, ma per avere vedere veramente fino in fondo e attraversare vincendo il male bisogna passare per quella porta, no? Quindi è questo simbolo che viene poi utilizzato dalla Chiesa a partire dall'umanesimo, dal Medioevo per dire l'anno santo, no? E lì in fondo avete la statua di Costantino, una statua antica che è stata posta lì, appunto ricorda che questo luogo è stato regalato, donato da Costantino alla Chiesa di Roma come prima chiesa in cui poter celebrare tutti insieme intorno al Vescovo di Roma. Siamo nella navata centrale e solo come ambientazione la prima cosa che vorrei farvi notare anche a voi bambine, mi piace moltissimo, è come un tappeto di pietre, se voi guardate, le toccate con le mani, vedete che queste pietre sono di altezza diversa, sono delle pietre medievali, pensate quanto sono stati bravi i medievali a fare questa cosa che non è dipinta, cioè hanno tagliato le pietre per tutta la lunghezza della navata di colore diverso in maniera che fosse un pavimento di bellezza, cioè i cristiani che entrano camminano su un luogo molto bello, no? Si chiama pavimento cosmatesco perché erano i maestri cosmati che l'hanno fatto, vedete che sono delle stelle, dei quadrati, ci sono poi delle parti circolari, dei triangoli, dei rettangoli, dei quadrati, no? Dove c'è un cerchio, quella è un'antica colonna che è stata tagliata, sapete che sono le colonne, sono questi cilindri molto alti, li vedete lì in fondo per esempio, venivano fatti come a salame, cioè veniva tagliata una piccola fettina e si metteva lì il cerchio di questa colonna, quindi si prendevano questo materiale antico per fare questo pavimento meraviglioso, no? Che noi ancora abbiamo, guai a chi lo tocca, è bello proprio che sia irregolare, voi sapete che il moderno, la plastica, è tutto quanto uguale, no? La meraviglia di questa cosa è che voi non trovate una pietra uguale a un'altra perché chiaramente essendo fatto a mano c'è l'errore, c'è l'imperfezione, ma è questo che rende meraviglioso una cosa medievale, no? Esatto, è un lavoro immenso, guardate lì sono degli esagoni, guardate la differenza, guardate è proprio un ricamo, no? di pietre, un ricamo di...
una cornicetta pure.
E certo.
Quanto ci hanno messo?
Certo. Non lo saprei dire, però veramente tanto, no?
Certo.
Qui possiamo vedere due cose fondamentali per orientarci almeno. La prima, come è fatta una basilica cristiana? Questa è la prima basilica cristiana. Vedremo che in realtà esistevano già delle chiese, anche se abbiamo solo qualche raro cenno, perché è importante capire che non è con Costantino che si inventano le chiese, però con Costantino diventa oramai ufficiale quello che esiste, no? Come è fatta una chiesa? Qual è la cosa più importante? Una chiesa è una basilica. Basilica è un termine che esisteva già nell'architettura romana, la basilica è un edificio con un grande rettangolo, una grande navata che ha un'abside da una parte e un'abside dall'altra, cioè ha due absidi e si entra dal lato lungo, se voi entrate in una basilica antica si entrava dal lato perché era un'aula di discussione, praticamente nei due lati c'era una statua dell'imperatore, una statua della dea Roma, eccetera, no? Cosa fa il cristianesimo? Perché chiaramente l'imperatore la paga, ma sono i preti, i vescovi, i teologi che dicono come si fa la Chiesa. Girano dall'orientamento sul lato lungo, la girano per il lato corto, cioè si entra dal lato corto, non più dal lato lungo, perché si cammina verso Cristo, cioè l'abside, il punto focale, l'altare e l'abside, l'altare dove si celebra l'Eucaristia, vedete come è solennizzato da questo ciborio, ciborio è questo monumento che sorge come una specie di copertura dell'altare, per dire lì Cristo si incarna, lì si celebra la messa, lì i bambini fanno la prima comunione, lì si dà l'Eucaristia, no? E dietro l'abside c'è, il ciborio c'è l'abside che rappresenta il mondo divino. Rappresenta Cristo, rappresenta la luce, cioè la Chiesa cammina verso Cristo e Cristo viene incontro a noi, cioè Cristo illumina il nostro cammino verso di lei, no? Sapete che le chiese antiche, qui non avvenne così per questioni di corrispondenza col palazzo, avevano l'abside ad oriente, cioè dove sorgeva il sole, e si dice una cosa bellissima, orientarsi. Cosa vuol dire orientarsi? Vuol dire sapere dov'è l'oriente, cioè una persona disorientata, una persona che non sa da dove viene la luce, no? Secondo me questo è il simbolo tipico del nostro tempo, il simbolo tipico è la confusione, cioè un ragazzo dice che devo fare, mi devo sposare, non mi devo sposare, devo fare figli, devo essere cristiano, essere buddista, essere ateo, cosa è vero, cosa è falso, i matrimoni, la politica, il bene, l'onestà, cioè non ci capisco, è la confusione, tutto è vero, il contrario di tutto, no? La Chiesa già con la sua direzione dice no, c'è un orientamento, c'è una verità, si va verso la vera luce che è Cristo, no? E quindi ha una la Chiesa non è semplicemente una realtà che si raduna, ma è una realtà che si raduna per andare verso Cristo, cioè ha un orizzonte, una meta, ha un punto di riferimento, un punto focale dove tutti quanti guardano. Il disorientamento è quando non c'è qualcosa che supera l'uomo presente, no? Quando la gente si guarda, a Roma si dice se la cantano e se la suonano, cioè se la fanno fra di loro, ma non c'è mai una voce, una luce, una parola, una realtà che supera le singole persone, no? E quindi le persone sono perse, sono in un bosco e non sanno dove andare, no? L'altra cosa che è importante che noi vediamo qui è queste pareti che sono state sistemate da un famosissimo architetto barocco che si chiama Borromini, che le sistemò per l'anno santo, il giubileo del 1650. E lo vedete benissimo, se voi vi girate, qui si vede benissimo il Borromini, avanziamo un po', ve ne accorgete da qui. Mentre il resto della chiesa, lo vedremo, ha uno stile diverso, ha molti stili diversi, cioè ci sono mosaici, ci sono affreschi, ci sono... Il barocco è quello classico, il primo barocco, è estremamente sobrio e lineare. Guardate com'è lineare questo contrapporsi di grigi e di bianchi, e Borromini volle fare questa specie di palcoscenico d'ingresso leggermente ricurvo, no? Nel barocco si ama molto la curva, perché la curva dice verso l'esterno che ti accolgo, pensate al colonnato Albernini, no? Il colonnato Albernini che non è un ovale, sono due cerchi in cui la circonferenza di uno tocca il centro dell'altro, vuol dire sono le braccia della chiesa, c'è un antico disegno in qui è come se la cupola fosse la testa, la navata il corpo e i due colonnati le braccia, cioè vuol dire la Chiesa ti abbraccia, ti accoglie, no? E invece in questo momento noi siamo dentro, cioè siamo come all'interno di una sala, che non è una sala semplicemente, ma noi siamo accolti, siamo a casa nostra, cioè la forma curvilinea ti fa sentire all'interno, no? E dentro dentro la navata, in mezzo ai pilastri, Borromini fece, poi furono messi dopo i 12 apostoli, vedete che questi sono i 12 apostoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 dall'altra parte, ma dietro gli apostoli, se voi guardate, c'è una porta, cioè sono come 12 porte. Voi sapete che nell'Apocalisse si dice che la Gerusalemme celeste ha 12 porte, queste porte portano il nome dei 12 apostoli e così via, no? E che cosa vuol dire? Che noi siamo dentro la Chiesa, cioè mentre l'Apocalisse Giovanni la descrive da fuori, no? Cioè è come Giovanni, come se la vedesse da fuori, vede da fuori le porte e dice ci sono 12 porte, quindi si può entrare da 12 porte apostoliche, cioè chiunque è nella fedeltà un apostolo entra dentro la Chiesa, no? Borromini vuole dire noi siamo dentro la Chiesa, cioè abbiamo attraversato le porte, questa è la salvezza. Voi sapete che i testimoni di Geova, che sono veramente ignoranti della Bibbia, dicono che il numero 144.000 è un numero reale, cioè vuol dire che ci sono 144.000 che si salvano e gli altri non si sa cosa succede. E il loro problema è che, siccome loro sono già più di 144.000, sono stati nel tempo, allora loro dicono che c'è come un paradiso di serie B, cioè 144.000 sono quelli veramente bravi, no? Però poi quelli che in realtà sono testimoni già oltre 144.000 entreranno, diciamo, in un paradiso un po' meno bello, meno confortevole, no? Quel numero invece è un numero certo straordinariamente simbolico, che è, sapete che 144.000 viene da 12 per 12 per 1000. 12 è un altro numero che fa capire che Cristo voleva fondare la Chiesa, perché 12, come sapete, sono i figli di Giacobbe, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, è solamente un uomo, è una famiglia. Quando Giacobbe ha i 12 figli, dalla famiglia si passa al popolo di Israele. Gesù non ha 13 o 11 o 19 o 17, ma 12 apostoli. Perché? Perché sta rinnovando il popolo di Dio, cioè come Giacobbe aveva 12 figli, così Gesù ha 12 apostoli, no? Quindi è un altro segno chiarissimo che Gesù voleva fondare la Chiesa. La Chiesa quindi è fatta da 12 per 12, da coloro che sono fedeli all'Antico Testamento e fedeli al Nuovo Testamento, è un numero simbolico chiarissimo, non è un numero reale, quindi è tutto il popolo di Israele che viene portato a compimento in coloro che seguono gli apostoli, moltiplicato per 1000, che è il tempo della storia della Chiesa, quindi è per 1000, cioè noi siamo dentro questi 144.000, cioè siamo tutti gli anni, è un tempo finito, non è il tempo infinito 1000, è un tempo pieno ma finito, la storia finirà, ma in questi 1000 anni tutti coloro che sono fedeli ai 12 apostoli, alle 12 tribù di Israele, a Giacobbe e i suoi figli, all'alleanza di Mosè, eccetera, entrano dentro la Chiesa, no? Quindi Borromini volle dare questa idea proprio unitaria. Lui voleva anche rifare il tetto, non glielo permissero, ma questa parte è veramente unitaria, e anche le navate laterali, se voi le guardate di infilata, vi farò rivedere Borromini quando arriviamo all'altare, cioè visto di qui vi accorgete proprio che è un ambiente unitario, tipicamente barocco, bellissimo, mentre quando voi andate per esempio nell'abside, che in questo è stata rifatta poi nel 1800, si vede che non ha la stessa bellezza, la stessa unitarietà dell'impianto totale della Chiesa. Qui noi vediamo un altro aspetto importante di una basilica cristiana, che è invece la verticalità. Abbiamo visto prima la lunghezza, cioè l'orientamento, la traiettoria. Si entra dalla porta, si entra. Guardate qui come si vede bene la parte borrominiana, no? Guardate com'è ordinata, come vi accogliono, cioè si passa dalla porta, si entra dentro la comunità, e la comunità cammina andando verso l'abside, no? Vi dicevo prima, il disorientato è quello che non ha un oriente, non sa dove deve andare. La Chiesa non guarda se stessa, ma guarda verso Cristo, poi vedremo meglio l'abside, no? Ma un'altra cosa fondamentale è la verticalità. Vedete quanto sale in alto questo ciborio, e guardate come scende in basso, cioè qui sotto, se voi guardate, c'è la tomba di un papa, Martino V, che viene ritenuto il papa che di fatto ha riportato stabilmente la sede a Roma. In realtà già da molto tempo i papi erano tornati a Roma, siamo intorno al 1450, ma oramai lui comincia veramente a rinnovare gli edifici dopo il macello successo quando il papa è stato per 70 anni in Francia, no? Finalmente il papa è tornato, e quindi lui si fa seppellire qui. Perché c'è questa verticalità? Sapete che in molte chiese c'è la cripta, sotto c'è la tomba dei santi, per esempio ad Assisi c'è la tomba di San Francesco e poi sopra c'è la chiesa, no? A San Pietro sotto l'altare del Papa c'è San Pietro, a San Paolo sotto c'è il ciborio, l'altare e San Pietro. Qui in particolare questa cosa è rappresentata ce la farà vedere dopo il custode, sotto, questo è l'altare, sotto l'altare c'è una mensa di legno che secondo la tradizione è la mensa di legno dove San Pietro ha celebrato la messa e San Silvestro I Papa ha celebrato la messa. Quindi il vescovo, il papa, se celebra la messa qui, ha una mensa di marmo che poggia esattamente sopra la mensa di legno dove è stato celebrato l'Eucaristia da Pietro, no? Che cosa vuol dire questa verticalità? Guardiamola sia in basso sia in alto. In basso vuol dire che la fede nasce prima di noi e noi poggiamo sulla fede degli altri, cioè la fede non l'abbiamo inventata noi, ma l'Eucaristia dell'anno 2013 è esattamente la stessa di Pietro, di Silvestro, di San Francesco d'Assisi, di Don Umberto Terenzi e così via, no? Cioè la messa è sempre la stessa, la fede è sempre la stessa, non cambia. È la forza delle radici, della tradizione, no? Quindi non esiste un altare che sia ex novo, ma l'altare deve contenere qualcosa di antico. se voi andate anche all'altare vostro della vostra parrocchia, vi accorgerete che sono delle reliquie. Cioè adesso cosa si fa? Si mette un altare nuovo, siccome sotto non c'è un martire, si fa un piccolo tassello nell'altare e dentro si mettono dei frammenti di ossa. Non è una cosa macabra, ma anzi è dire: noi abbiamo la fede che aveva quel santo che è sepolto lì. È come se fosse sepolto il santo attraverso quelle reliquie dentro l'altare, no? Non solo quello, ma l'altare che ha un fondamento in basso svetta verso l'alto, cioè vuol dire che Papa Martino, San Pietro, San Silvestro, eccetera, sono già in cielo, e quindi la liturgia non solo guarda verso Cristo, ma già comprende la Chiesa celeste, cioè quelli che sono vissuti prima di noi sono vivi. Noi preghiamo Maria, perché preghiamo Maria? Perché Maria è viva, cioè Maria non è solo prima di noi, ma Maria è sopra di noi, cioè c'è questo doppia realtà, no? In particolare in questa griglia che voi vedete in alto sono conservate due teche che purtroppo sono state varie volte dissacrate dalla Rivoluzione Francese e così via, ma dove sono i capi di Pietro e Paolo, cioè sono delle reliquie di Pietro e Paolo. Le reliquie sono sotto, ma sono anche sopra, di solito sono sempre sotto, qui sono state messe in alto per proteggerle, appunto, perché fosse più difficile poterle attaccare, no? Ma l'idea è che i santi che sono sepolti sotto sono coloro che sono sopra, no? E quindi il ciborio ci mostra che dove si celebra l'Eucaristia, cioè il punto centrale della Chiesa che congiunge l'andare del popolo verso Cristo e Cristo che viene a noi, è l'altare. Nell'altare la storia del tempo e la storia dell'eternità si toccano, si fondono, cioè Cristo veramente è presente e noi possiamo incontrarlo. Mi ha colpito una volta un'espressione molto bella di un vescovo che, per spiegare perché c'è l'Eucaristia, faceva questo esempio: per spiegare che non basta che Cristo è risorto, ma Cristo deve essere presente sull'altare, diceva: immaginatevi uno che è innamorato pazzo di una ragazza, questa ragazza sta in America, sta a migliaia di chilometri di distanza, è viva ma lui non la può vedere, quello muore di tristezza, perché lui la vuole vedere, la vuole baciare, la vuole toccare, ci vuole parlare, vuole passeggiare con lei, vuole fare. Cristo non basta che sia vivo, Cristo deve essere vicino. Cioè chi ama non gli basta sapere che è vivo il mio innamorato, io lo voglio vicino a me. La fede ci dice che Cristo è risorto, ma la fede ci dice anche che Cristo risorto è presente e viene vicino a noi nell'Eucaristia, quindi nell'altare si toccano il cielo e la terra, c'è un punto della storia del mondo dove l'infinito tocca il finito, l'amore eterno tocca il nostro amore semplice, no? Il bambino piccolo tocca la grandezza di Cristo che lo ama, cioè non è che ricorda, il bambino viene amato da Cristo così come Cristo ha amato la Maddalena, ha amato San Pietro, quando il bambino riceve l'Eucaristia incontra veramente Cristo come San Pietro l'ha incontrato. Questa cosa non è un fatto del passato, ma avviene nel tempo, e quindi il luogo solennizzato è l'altare, e qui lo vediamo in particolare, ma in ogni chiesa del mondo è il luogo centrale che poi fa da passaggio verso l'eternità, verso l'abside. Vedete? Qui è come una reliquia, cioè l'altare, e questo è l'altare medievale, vedete la scultura di San Pietro e San Paolo. San Pietro ha come segno due chiavi sempre. Se voi vedete un prete che ha tante chiavi, gli dite: ecco San Pietro, non avete capito niente, perché San Pietro ha solo due chiavi, se ne ha tante non è sicuramente San Pietro. San Pietro ha una chiave per aprire e una per chiudere, che vuol dire una per dire che sei in comunione con Cristo e una che non lo sei, una per perdonare e una per negare il perdono, no? E San Paolo invece lo vedete dall'altra parte, che ha la spada, perché lui è stato decapitato con la spada, quindi è il segno del martirio, e ha il libro perché lui ha scritto le lettere, no? Quindi ha i due segni iconografici. Ma al centro vedete questa tavola di legno che si vede qui, che è stata come inglobata nell'altare, no? Questa tavola di legno, secondo la tradizione, era la tavola dove San Pietro ha celebrato messa e San Silvestro ha celebrato messa. Non sappiamo in quale luogo della città, poi le reliquie non è così importante di tutte dire se sono vere o non vere, sono rese vere poi dall'amore della gente che le ha cercate, non sappiamo esattamente, è impossibile sapere concretamente delle reliquie, no? Ma la Chiesa venera in questa tavola di legno la mensa di Pietro, perché Pietro sicuramente comunque ha celebrato la messa qui, cioè Pietro ha dato la comunione ai cristiani di Roma, no? E quindi l'altare papale poggia sull'altare di Pietro, quindi la messa del Papa di oggi è la messa del Papa di allora, non è diversa. Papa Francesco è Papa Pietro, cioè sono in successione, sono la stessa cosa in due momenti diversi della storia. vedete qui si vede la, di solito non lo si può vedere, no? Cioè l'interno con tutto è affumicato dall'incenso, dalle candele, sì, eccetera, sì. No? Sono gli angeli che portano i simboli della passione di Cristo e cioè portano la salvezza, no? Vedete la croce, la bastone, la colonna del martirio e così via, no? Cioè è Cristo, è i meriti di Cristo, la grazia di Cristo, l'amore di Cristo che viene a cadere su questo altare e fa sì che il popolo riceva l'amore di Cristo, cioè Cristo dall'alto scende, si poggia su questo altare nell'Eucaristia e viene donato al popolo. Allora qui abbiamo la fortuna di vedere l'abside da vicino, anche se non è illuminata. Vi accorgete che un problema che noi abbiamo è proprio quello della visita di questi luoghi. Il dramma è che vengono guide che sono senza il nostro controllo. Io sento le guide portano qui la gente per fargli perdere la fede, cioè noi dovremmo arrivare alla capacità di guidare noi la gente, cioè di dare ogni tanto, di spiegare, di fargli vedere tutto, ma farglielo vedere con criterio, no? Invece noi scioccamente facciamo guidare chiunque che dicono io delle volte li sento delle bestialità incredibili, no? E invece sono dei luoghi veramente importanti da spiegare. Allora qui avete come il cielo, appunto attraverso l'altare, la gente entra dalla porta, fa parte del popolo di Dio, riceve l'Eucaristia, cammina verso l'Oriente, questo è il luogo, diciamo, che ci dà l'idea dell'eternità e che viene incontro a noi, noi camminiamo ma l'eternità viene incontro a noi, no? E, originariamente era affrescata l'intera Trinità, dove voi vedete un angelo prima del volto di Cristo, lì c'era la mano del Padre, quindi c'era praticamente la mano del Padre, il Figlio e poi vedete la colomba dello Spirito, no? Il Padre che ci dona il Figlio, che si mostra a noi nel volto del Figlio. Secondo la tradizione questo volto è il volto originario che sarebbe apparso miracolosamente, la tradizione vuole che si sia autodipinto il volto di Cristo, perché in realtà è Cristo che si manifesta, non siamo noi a dipingere Lui, ma Lui viene. È una tradizione, chiaramente non è, però è proprio l'idea che Cristo viene a noi e lo Spirito Santo lo fa discendere, no? Se voi guardate bene si vede poi una croce al cui centro c'è un clipeo, cioè dove si incontrano i due bracci c'è una specie di cammeo dove c'è il battesimo di Cristo e vedete che la croce ha come due fasci a fianco che rappresentano la luce, l'acqua, cioè dalla croce discende tramite lo Spirito a noi la vita e l'acqua arriva su questo monte su cui la Chiesa è conficcata, che è il monte del paradiso terrestre che oramai diventa il paradiso eterno, da cui escono i quattro fiumi che sono i fiumi del libro della Genesi e dell'Apocalisse. Si dice che nella Gerusalemme celeste c'erano quattro fiumi che daranno vita, daranno acqua, per cui ogni mese ci sarà un raccolto, non ci sarà mai la mancanza di pane, di cibo, ci sarà la vita, l'amore e non si morirà più e non ci saranno più lacrime, no? Allora quell'acqua scende e vedete che due cerve e le pecore si abbeverano, cioè quelle cerve e quelle pecore siamo noi, cioè siamo noi che riceviamo dalla grazia di Cristo, dai sacramenti, la vita, no? E sotto c'è proprio la Gerusalemme celeste, cioè quella che vedete in mezzo fra i due fiumi e due fiumi, è come un modellino piccolo della città con delle torri e vedete che al centro c'è un angelo e sopra un albero con una araba fenice. L'araba fenice è un animale che si credeva anticamente che risorgesse dalle sue ceneri, quindi viene messo un simbolo pagano per dire che la morte è vinta, no? E tutto intorno vedete che quelle acque fanno una specie di grande fiume dove c'è di tutto, ci sono pesci, gente che naviga, persone, fiori, eccetera, no? Cioè la vita è nata, oramai tutto è fiorito. E questa è la bellezza del cristianesimo, se il cristianesimo non fa fiorire la vita non serve a niente. La bellezza del cristianesimo è che fa fiorire la vita, fa star bene le persone, fa sposarsi, fa nascere bambini, fa scrivere libri, fare musica, fa avere le parrocchie, avere la carità, avere la cultura, cioè dà la vita, no? Se uno più è vicino a Cristo più gli vuol bene alla vita, anche le cose brutte le rovesce in bene e così via, no? Questo affresco è stato fatto questo mosaico da un mosaicista medievale che si chiama Torriti, lo vedete affrescato lì, si riproduce in mosaico sotto il secondo alberello nel registro inferiore, lo vedete che ha un compasso, ha una specie di foglio su cui sta disegnando, no? Cosa? Era un frate, sì, era un... Sotto il secondo albero. A fianco della finestra, c'è la finestra, una persona e un altro, e dall'altra parte c'è un altro che lo aiuta.
vedete dall'altra parte, sono due frati che si aiutano, che hanno fatto il mosaico. In realtà che cosa è successo, perché il mosaico, forse ve ne accorgete, non è così bello come dovrebbe essere, quest'abside era a livello di queste due colonne, cioè originariamente nella Basilica Costantiniana la chiesa finiva con l'abside che terminava qui. Se voi guardate le due colonne dell'arco trionfale, quello si chiama arco trionfale, quelle due colonne sono antiche, adesso le vedremo meglio, sono molto più belle, queste due colonne sono moderne, sono perfette, cioè sono fatte con le macchine. Allora che cosa successe? Che un papa, per ragioni di necessità, nel 1800, per avere un coro più grande per i sacerdoti, per i canonici, ha fatto distruggere l'abside e ha fatto fare una copia in disegno del mosaico, ha staccato le tessere, ha fatto questo corpo, questo presbiterio, e questo coro, e lo ha rifatto l'abside uguale d'altra parte e ci ha riattaccato le tessere lì, no? Quindi voi avete quelle tessere che sono, cioè il disegno è esattamente lo stesso che c'era lì, ma non ha più la bellezza di disegno medievale. Se voi andate prima a Santa Maria Maggiore o a Santa Maria in Trastevere, potete immaginare come doveva essere questo mosaico se non l'avessero toccato, cioè, perché i medievali sapevano fare queste cose in maniera molto più, molto meno perfetta, quindi molto più bella, se volete, no?
Perché hanno fatto il mosaico? Prima era un affresco, prima?
No.
Della mano del padre, cioè quando è che ci si vedeva la mano?
Probabilmente era all'origine, poi sono cadute le tessere e quindi hanno preferito mettere, è una specie di cherubino con le sue ali, che rappresenta sempre il padre, ma diciamo chiude l'arco degli angeli, e Cristo è come se fosse isolato, ma probabilmente c'era la mano. Di solito nel Medioevo si mette sempre una mano che incorona il figlio, che dona lo spirito, no? Avviciniamoci a vedere la cattedra, che è la cosa più importante. Allora, anche qui una notazione stilistico-artistica, se voi la vedete, la cattedra, a mio modesto avviso, non è bella, perché è di nuovo una cosa ottocentesca. L'unica parte medievale è la base. Se voi guardate i quattro animali, si leggono ancora i nomi, i nomi sono appunto il drago, basilisco. Leone, basilisco, drago, leo e aspes, la vipera, l'aspide. Questi sono i quattro animali del Salmo 90, schiaccerà, calpesterà l'aspide, il leone, il drago, il basilisco.
Basilisco
è un animale leggendario, un mostro diciamo medievale. No? Che cosa vuol dire? Che il male esiste, la Chiesa del Medioevo, la Chiesa di tutti i tempi, scusate, non ci si può stare sui gradini, bambine, no, purtroppo non si può stare perché questo è il posto del Papa, vi chiedo scusa, ma potete sedervi sull'altra parte ma non qui.
Allora, questo è il trono del Papa.
Questo è il trono del Papa. Che cosa vuol dire? Che il potere di Cristo ha il potere di calpestare il male. Voi sapete che alcuni credono che il male non c'è, eh? La Chiesa dice manco per niente, il male c'è, come? Ce l'hai nel cuore, c'è la gente cattiva, c'è il maligno, cioè il male esiste, come? Ma noi siamo sereni perché Cristo è in grado di metterci via di sopra. C'è una frase meravigliosa di Chesterton, un autore che amo tantissimo, che dice questa cosa, riferito ai bambini. Voi sapete che alcuni non vogliono che i bambini si parli della morte, del male, del peccato, e lui dice, guardate che i bambini sanno benissimo che esistono i draghi. Cioè è inutile che poi glieli nascondete, tanto loro lo sanno, perché i draghi li vedono, ci sono, no? Quello che loro devono imparare tramite le favole è che c'è San Giorgio che li sconfigge, cioè quello che gli dà la pace, non è che non c'è il male, loro devono vivere in pace, ma come si dà la pace? Dicendo San Giorgio lo vince, Cristo vince il male, no? Quindi non abbiate paura, il male esiste, forte anche, ma Cristo è molto più forte del male, Cristo è Dio, quindi il male sarà sconfitto, quindi qualsiasi male alla fine Cristo ci salverà, ci proteggerà. E tutto il resto, quindi questa era la base della cattedra antica, il resto è stato rifatto, perché mentre si era rovinato, loro nell'Ottocento amavano le cose precise, l'hanno rifatto preciso ex novo, è la cattedra, e notate lo abbiamo anche oggi nella scuola, no? Che cos'è la cattedra? È il luogo da cui si insegna, cioè il professore, il maestro, l'insegnante, l'educatore si siede in un luogo leggermente più alto degli altri da essere visibile e la sua parola illumina la vita degli altri, no? Quando Benedetto XVI si sedette per la prima volta su questa cattedra, disse un'espressione meravigliosa, disse quando uno sta in cattedra, le persone pensano che sia un cattivo, no? E uno potrebbe dire, ma il Papa come si permette di dire, cioè di spiegarci a noi cosa dobbiamo fare? Perché il Papa è questo che fa, no? Il Papa dice la verità su Dio, sulla morale, sulla vita, sulle scelte. Ma questa cattedra è diversa da tutte le altre, perché in questa cattedra io non posso dire quello che penso, ma posso dire solo quello che è il pensiero di Cristo. Se io da questa cattedra dicessi una cosa che non è secondo Cristo, non sarei più il Papa. Cioè, il Papa deve mantenere fermo l'insegnamento di Cristo. Per cui questa cattedra è una cattedra di servizio. Cioè, in realtà chi l'assume, chi la sceglie, è sottoposto alla parola. Cioè, lui dà agli altri la parola, ma sopra di lui c'è la parola di Dio, c'è la volontà di Cristo, c'è la rivelazione, e non può che obbedire a quella parola e trasmetterla. E se dice no ad una cosa è solo perché qualcuno si sta allontanando da quella parola, cioè è un altro che vuole in qualche modo fare da maestro e togliere Cristo dal posto di maestro, no? Quindi il compito di questa cattedra è mantenere la fedeltà all'insegnamento. Sapete che appunto le due basiliche sono così legate oramai che il Papa adesso viene eletto nella Cappella Sistina a San Pietro, ma poi viene qui in processione, entra in chiesa e di fatto liturgicamente, diciamo, in realtà non è esattamente così, ma a livello liturgico si potrebbe dire che comincia il suo ministero quando si siede su questa cattedra. Cioè, questa è la cattedrale del Papa, non è San Pietro ma è San Giovanni, e quindi ogni Papa si deve sedere, e quel sedere sulla sede fa parte del rituale di inizio del ministero. Quindi il ministero di fatto ha il suo inizio pieno, in realtà comincia già prima, l'abbiamo già detto, ma ha il suo inizio pieno quando il Papa siede e parla da questa cattedra e quindi assume il compito di guida di maestro della Chiesa di Roma.
Tant'è che quando si vede originali proprio.
Sì. Passando qui dove sono i bagni, hanno dovuto rompere le murature, e vedete la trabeazione costantiniana con i capitelli, cioè qui siamo nelle murature costantiniane, di cui ci sono dei resti che sono tutti quanti inglobati nelle mura precedenti. Passate, vedete tutti, solo uno sguardo per guardare le antiche colonne in un luogo appunto non bellissimo come i bagni pubblici.
È bellissimo.
Allora, qui siamo dentro il chiostro medievale, e qui immaginate com'era tutta quanta la basilica prima che fosse poi rifatta nel 1650 e così via, no? Vedete che queste colonne torti, queste sono colonne tortili, queste avevano qui, lo si vede lì la parte cosmatesca, vedete che tutto questo era riempito dalle pietre colorate che poi nel tempo sono cadute o sono state rubate, ma molte si sono rovinate col tempo, no? E vedete, i cosmati hanno fatto anche la parte alta.
Si vede.
Esatto, le vedete, alcune sono ancora integre, altre no, no? Qui di nuovo sono tutte opere medievali fatte a mano. Che cos'è un chiostro? Un chiostro è una prosecuzione in chiave cristiana dell'antico atrio delle case romane. Sapete che i romani erano intelligenti, avevano le loro camere intorno ad una zona aperta dove l'acqua scendeva, si raccoglieva l'acqua e si poteva camminare anche se pioveva stando al coperto. Quindi la stanza da letto, la stanza da cucina, la stanza dei bambini, la stanza di studio, erano intorno ad un cortile. Il cortile non era fuori ma era dentro la casa, di maniera che ci fosse come un luogo protetto dove si poteva ospitare la gente, stare insieme, eccetera, stando però dentro casa, no? E appunto la tradizione cristiana lo riprende come un luogo legato alle abbazie, ai monasteri, anche alle cattedrali. Qui se il vescovo voleva passeggiare i frati, le suore, parlare, discutere, fare la filosofia, eccetera, potevano camminare anche con la pioggia in cerchio. Immaginatevi qui forse San Francesco e Papa Innocenzo che passeggiano o San Domenico e camminano e discutono, ma allora cosa facciamo, la regola l'accettiamo, oppure il Papa che ha parlato con San Francesco che parla con gli altri cardinali, ma allora gli diciamo di sì, gli diciamo di no, che cosa vuol dire questa, l'ha mandato Dio oppure no, un po' strano. Cioè qui in questo chiostro sono avvenuti tanti di questi episodi, di questi incontri, diciamo di tutta della storia, no? E sono stati poi messi, quando la basilica è stata rifatta, hanno tolto tutti gli arredi della basilica e li hanno messi qui. Se voi guardate, adesso ne vediamo solamente due, tutte queste cose che noi vediamo sulle mura sono o resti della basilica o resti degli scavi. Per esempio questo è chiaramente una cosa di nuovo cosmatesca, no? Questa è veramente una lastra che era dinanzi al presbiterio, cioè prima dinanzi all'altare c'era, al posto delle colonnine eccetera, c'era delle lastre che dicevano questa è la zona dei preti, questa è la zona dei laici, no? Adesso vediamo in particolare i resti dell'antica cattedra e una scultura di Arnolfo di Cambio. Allora, questi sono dei resti medievali dell'antica cattedra papale, E in particolare questa sede, vedete come è rovinata, probabilmente aveva delle origini ancora precedenti romane, era un seggio riutilizzato antico, viene chiamata dalla tradizione, un termine interessantissimo anche se apparentemente è brutto all'origine, viene chiamata sedia stercoraria. Sapete che lo sterco è la cacca, eh? Perché si chiamava sedia stercoraria la sedia del Papa? Perché su questa sede, quando il Papa veniva eletto, gli veniva proclamato un salmo che in latino dice de stercore, cioè dalla feccia ti ho elevato ad essere mio figlio, no? Quindi il Papa gli veniva detto: guarda che tu non sei niente, cioè tu sei come tutti gli uomini, sei fatto di terra, sei fatto addirittura di sterco, se volete, in senso, cioè tu non ti devi mai gloriare, non devi mai sentirti, perché tu sei solamente un uomo, ma la grazia di Dio ti dà la possibilità di insegnare agli altri, perché Dio con la sua grazia ti aiuta. Quindi tu non ti vantare mai di quello che sei. Pensate ai voi genitori, i padri, le madri, quelli del gruppo liturgico. Voi sapete che una delle cose che noi meno sopportiamo è l'orgoglio. C'è una persona a Roma, si dice, che se la tira, si attira l'inimicizia di tutti. Cioè, se voi volete ottenere una cosa, non dovete mai far credere che siete bravi. Bisogna essere umili, cioè con l'umiltà passa tutto, ma quando una persona dice io sono bravo e tu no, è finito tutto. Se è un gruppo liturgico, uno si comporta così, nessuno l'ascolta più, cioè diventa subito antipatico. Noi non tolleriamo la persona che se la tira, no? E al Papa si diceva: tu sei Papa, noi ti obbediamo, però ricordati dove vieni, cioè non dimenticare mai da dove vieni, no? E vedete, intorno c'era probabilmente tutta una specie di costruzione con delle guglie, come il ciborio, no? C'era probabilmente qualcosa attaccato alla parete che lo inglobava, e con delle colonne laterali, c'era una costruzione di cui è rimasto nello staccare le cose, sono riusciti a salvare delle parti, una parte era sicuramente già rovinata nel tempo, ma poi si è rovinata di più lasciandola andare, perché tragicamente dal Rinascimento fino a tutto il 1800 eccetera non si ama il Medioevo, cioè per noi adesso il Medioevo è una cosa preziosissima, invece ci sono una serie di secoli che non lo capiscono. La parola Medioevo nasce proprio in quell'età, nell'età dell'umanesimo, Rinascimento, Riforma, no? E come, cioè, è come se dicessero: è bello il mondo romano, è bello il mondo umanistico, ma quello che è in mezzo è di mezzo, non vale niente, no? Invece noi oggi diciamo: io voglio andare a Siena, voglio andare a San Gimignano, voglio, cioè guai se voglio vedere le cattedrali gotiche francesi, voglio vedere Notre Dame a Parigi, cioè noi sappiamo quanto vale il Medioevo, no? Ma una serie di secoli non l'hanno amato, non l'hanno capito. Io quando vado a sposare uno nelle chiese medievali, gli dico, prima gli dico si sposa in parrocchia, poi quando gli dice no, ma io voglio andare, io gli dico ok, io ci vengo, però adesso non parli più male del Medioevo, cioè quelli hanno fatto una chiesa così bella che ci vai a sposarti tu, no? Le chiese barocche, cioè la gente, quelli hanno fatto delle chiese per noi e noi sputiamo nel piatto dove mangiamo, questo è l'assurdo, no? Cioè, se voi non vi piace il Medioevo non andate a Siena, cioè a Firenze non ci andate, cioè non dovete più andare in alcuni posti, non vi piace il barocco, via da Roma, se state a Roma dovete dire bene di queste chiese, no? E qui vedete appunto dei resti, guardate qui come sono gli intarsi, come sono di pietre, qui sono gli smalti, cioè praticamente delle pietre che vengono fuse ad hoc proprio con il colore dentro, dalla pasta vitrea con del colore che forma, poi dopo viene poi tagliato per fare l'intarsio. Andiamo da Arnolfo di Cambio. Questa è una piccola sala annessa al chiostro, dove sono esposti in queste vetrine alcuni cimeli della dichiarazione dell'Immacolata Concezione di Maria, il dogma del 1848. Vedete la chiesa, la colonna che sta adesso vicino alla scala di Trinità dei Monti, la colonna dell'Immacolata, dove il Papa va ogni anno, quando è l'8 dicembre, a portare l'omaggio di Fiore Madonna, e tanti oggetti legati a Pio IX, che era Papa allora, no? Quindi sono tutti quanti oggetti di quel periodo. E qui invece avete un oggetto straordinario, anche se molto rovinato, è un piviale cucito quindi a mano, si usa nella processione eucaristica, dei tempi di Bonifacio VIII del XIII secolo, di manifattura inglese. Quindi il Papa indossava per fare la processione eucaristica questo piviale. Vedete che al centro c'è la croce, c'è praticamente l'incoronazione di Maria, quindi dalla croce la vita eterna, e poi vedete gli episodi della vita di Cristo. Cioè qui tutti quanti intorno sono o dei santi, sono fatti a dipinto con tessuti, no? Cioè viene tessuto a mano la storia di Cristo e della salvezza, no? Questa è la risurrezione, vedete la mensa, cioè il sepolcro da cui Cristo viene fuori con la croce e i due angeli che lo accompagnano, no? Quindi viene tessuta proprio la storia di Cristo col filo, cioè si fa passare, questi sono fili alcuni d'oro, fili di tessuti preziosi, eccetera, ed è questo famoso piviale di manifattura inglese del XIII secolo, 1300 circa. E qui siamo dinanzi ai resti di una scultura medievale di uno dei più importanti scultori di quel periodo, che si chiama Arnolfo Di Cambio, che lavorò moltissimo a Roma. È la scultura di un suddiacono e notaio papale morto nel 1289, che si chiamava Riccardo Annibaldi. Il fratello era amico personale di Tommaso d'Aquino, pensate l'importanza di queste figure, cioè lui sicuramente avrà parlato con San Tommaso d'Aquino anche lui, no? E perché è straordinariamente bello? Sono solo dei resti, è difficile capire com'era, di solito il corpo stava sopra e sotto c'era la raffigurazione, questo è il corteo funebre, e poi sopra c'erano di nuovo delle guglie, c'era la lapide, difficile dire com'era esattamente, no? Arnolfo Di Cambio, siamo nel 1300-1289, è un medievale ma che già apre all'umanesimo, perché in realtà l'umanesimo non è, a parte che è un'invenzione cristiana, cioè l'uomo al centro dell'universo, lo dicono i cristiani, l'uomo al centro dell'universo perché Dio lo ha creato, cioè tutto il rinascimento, l'umanesimo è totalmente cristiano, ma l'umanesimo viene preparato dal Medioevo, pensate a Giotto, pensate a Dante, che sono già delle persone fortemente legate al tema dell'amore, dell'umano, della conoscenza, il Medioevo è fortemente interessato all'uomo, no? E Arnolfo Di Cambio già rappresenta le immagini non più in maniera bizantina, astratta, ieratica, ma estremamente umana, cioè sono le singole persone, lo vedete in queste figure che accompagnano il funerale, vedete per esempio, voi siete il gruppo liturgico, questo che sta soffiando dentro l'incensiere, no? Cioè serve l'ossigeno per far prendere fuoco, no? Questa è una figura con le gote gonfie, no? Vedete questo che sta preparando, piegato, sta preparando l'acqua santiera per aspergere il corpo, no? Questo tiene la mitria, il pastorale del vescovo che celebrava, no? E qui vedete come avveniva allora la persona inginocchiata che tiene il messale, il libro liturgico, veniva, la persona si inginocchiava, lo teneva sulla testa, anche adesso si fa così spesso dal Papa con le liturgie, no? E è la liturgia rappresentata esattamente così come avviene, no? E avete dalle due parti i due ceri, perché appunto siamo in una liturgia funebre, che ricordano la luce della risurrezione, no? La vittoria. Mentre nella scultura romana c'era all'inizio uno acceso per un funerale e poi uno rovesciato, cioè vuol dire la vita era luce, adesso è diventata tenebra, qui sono tutte e due luce perché esiste la risurrezione, no? Quindi questo è Arnolfo Di Cambio, avete il corpo, questa è l'effigie, già è un tentativo di rappresentarlo veramente com'è, è realmente umanesimo già, ma siamo nel 1300. Notate, questo è molto interessante, in realtà Roma è all'origine del rinascimento dell'umanesimo e della rivoluzione pittorica. Per esempio, gli studiosi stanno scoprendo che in realtà Giotto, che è se volete quello che per certi aspetti si potrebbe dire ha rinnovato, ma Giotto dove ha studiato? Sta sempre più emergendo nella ricerca storica dell'arte contemporanea che Giotto in realtà dipende dai romani, cioè Giotto è venuto ad Assisi per diventare Giotto ed è passato per Roma dentro il Santa Santorum, voi avete questi affreschi, ne sono stati trovati altri dentro l'Araceli, per cui sempre più studiosi dicono che c'è una nuova lezione del volgare pittorico che viene elaborato a Roma. Dentro Assisi ci sono, purtroppo i francescani fanno vedere solo le storie di San Francesco, in realtà ci sono delle cose interessantissime nella Basilica Superiore, no? Per esempio una delle cose più importanti a livello di storia dell'arte, ci sono due famosi quadri che sono sopra San Francesco, che vengono chiamati del maestro di Giacobbe, cioè dove ci sono Giacobbe e Esaù, che sono fatti prima di San Francesco, perché nell'arte si parte in alto e si dipinge in basso, e sono molto più realistici delle opere di Giacobbe. 18, sono in alto, sono affreschi in alto, sono, dove si vede Giacobbe e Esaù, sapete la storia del padre, che sono, non si sa chi li ha fatti, qualcuno arriva a dire che siano di Arnolfo, cioè che Arnolfo è in realtà stato anche pittore, è così concreto che Arnolfo ha fatto, probabilmente non si scioglierà mai se non si trova un documento questo, ma chi ha fatto quei due affreschi? Lì comincia la nuova pittura, non comincia con Giotto, no? Comincia qui con questi autori, no? E lo stesso vale per il Rinascimento. Il Rinascimento in realtà è l'umanesimo, un evento romano prima che fiorentino, senza nulla togliere la grandezza di Firenze. Pensate che il famoso Pico della Mirandola fa la famosa orazione sulla libertà dell'uomo, sulla dignità dell'uomo, in cui dice che l'uomo è l'essere libero, cioè Dio ha dato a tutti le cose, non è rimasto niente per l'uomo, e allora l'uomo gli dice: mi è rimasto solamente questo, tu sei libero di essere grande come gli angeli o bestia come gli animali, a te do la possibilità di scegliere tutto, a ognuno ho dato una cosa, a te do la possibilità di essere qualsiasi cosa di quelle che io ho dato agli altri, no? E Pico della Mirandola ha scritto questa orazione per pronunciarla a Roma, cioè lui venne a Roma per pronunciare questa orazione, poi dopo aveva una serie di tesi non esattamente allineate con il magistero e quindi alla fine non la fece mai questa orazione, no? Ma era Roma il luogo dove la si doveva fare, no? Pensate che Michelangelo fa il suo successo a Roma, è Giulio II che lancia Michelangelo come scultore e come pittore, e poi quando Michelangelo torna a Firenze a fare le famose tombe dei Medici lo fa perché Leone X che è il secondo genito di Lorenzo il Magnifico, Papa Medici, Lorenzo il Magnifico ha due figli, uno diventa il capo di Firenze e l'altro lo manda a Roma a fare carriera ecclesiastica, muore il primo, il secondo invece diventa Papa, fa fortuna, per cui il Papa di Roma è il capo di Firenze, Leone X è il vero signore di Firenze, e allora manda Michelangelo a fare le tombe a Firenze, ma è il Papa che manda a Firenze. Noi purtroppo il barocco ha distrutto tutti quanti gli affreschi dell'umanesimo, ma noi abbiamo Beato Angelico è morto a Roma, Masaccio è morto a Roma, abbiamo una serie infinita di pittori che hanno dipinto a Roma e anche a Firenze, anche in altri luoghi, no? Quindi anche per l'umanesimo e il Rinascimento, come per l'età medievale, questo perché è importante? Perché a differenza di quello che dicono i libri di storia dell'arte o di storia, si capisce che Roma è sempre stato un fuoco di civiltà, di cultura, no? Cioè dire che l'umanesimo è legato a Roma e non solo a Firenze vuol dire ma non è che i papi di quel tempo erano tutti così scemi e farabutti. Dire che il Medioevo si sviluppa in umanesimo già a Roma nel 1300, che Giotto viene a Roma, che Arnolfo, cioè che qui si fa la lingua del volgare, vuol dire non è solo Dante e Firenze, ma c'è un legame fortissimo con Roma. No? Finiamo solo con questa. Questa era l'antica iscrizione in caratteri medievali che era nella basilica. Adesso voi ne trovate un'altra che la ripete pedissequamente, ma è una scritta che insiste sul fatto che per il dogma, c'è scritto dogmata, ecco, papale datu, cioè il Papa è veramente responsabile della Chiesa madre, caput, eccetera, per volontà divina. È una famosa iscrizione che era all'ingresso del Laterano in età medievale, poi è stata col nuovo porticato è stata tolta e riscritta sul nuovo. Allora, due cose qui ancora. Qui nella navata centrale possiamo, ripassandoci, vedere una cosa molto importante. Innanzitutto Borromini voleva, proprio per dare l'idea della continuità dell'antico e del nuovo, lasciare in quegli ovali che voi vedete in alto che si vedessero le murature antiche. Avete visto che passando per i bagni abbiamo visto le colonne costantiniane? Le colonne costantiniane sono qui dentro, cioè se noi spaccassimo questo pilastro noi troveremmo dentro le colonne costantiniane, no? Lui che cosa? Lui da architetto barocco non amava il Medioevo, quindi come dire l'ha rifatto, abbiamo detto lo si vede in maniera meravigliosa Borromini volgendosi indietro piuttosto che di qua, no? Da questa parte si vede. Lui però voleva, da persona che amava questo rapporto con l'antico, che lì dentro si vedessero i mattoni antichi, cioè come a dire io ho messo la copertina, però sappiate che non l'ho fatta io questa chiesa, no? Cioè c'è l'idea che l'antico sia evidente, sia chiaro il collegamento, no? Poi invece i successivi architetti hanno detto no, basta, a questo punto facciamo tutto quanto nuovo, e hanno messo dei dipinti, no? E fra l'altro questo vi fa capire, Borromini di solito viene definito una persona che si occupava di arti, che non era legato al Papa, ma era Bernini legato al Papa, e Borromini si occupava degli ordini dei Giuseppini. Pensate che questa è la cattedrale del Papa, cioè il Papa chiede a Borromini di fare il restauro per il Giubileo 1150. Borromini fa l'oratorio di Propaganda Fide, una chiesa meravigliosa vicino a Trinità dei Monti. Cioè Borromini è stato veramente uno dei due grandi architetti. Il problema è che Borromini era meno affidabile di Bernini, perché era una persona, faceva una cosa, poi ne partiva con un'altra, poi non gli piaceva, poi era io lo amo alla follia Borromini, però non era un tipo facilissimo, diciamo, nei lavori. Però lui ha fatto delle cose papali di altissimo livello. E l'altra cosa che noi possiamo vedere qui, che è molto interessante per chi di voi è catechista, vi fa capire come la Chiesa legge la Bibbia, come la liturgia legge la Bibbia. Voi vedete qui la tipologia, cioè la Chiesa ha sempre detto che la Bibbia si legge in due modi complementari: il metodo storico critico, anche se non si chiamava così anticamente, cioè la Bibbia va conosciuta storicamente, però secondo elemento la Bibbia va conosciuta spiritualmente, legando i brani fra di loro. E il meccanismo tipico che la Chiesa ha da sempre inventato, capito, è la tipologia, cioè un brano dell'Antico Testamento è tipo, in greco, cioè figura, immagine, di un brano del Nuovo che lo illuminerà. O se volete, non un episodio dell'antico è tipo di un episodio nuovo che gli darà il pieno significato. Allora qui nei bassorilievi è sempre la tipologia. Per esempio qui vedete, questa è l'arca di Noè, vedete quella specie di casetta che si vede, sì, dietro, in realtà è l'arca, immaginata come una specie di bastimento a forma di casetta, no? Vedete che pian piano sta arrivando il diluvio, ci sono le persone attaccate agli alberi, cercano di salvarsi. No? L'arca, che cos'è il diluvio? Vi ricordate la prima lettera di Pietro? Il diluvio è immagine del battesimo. Vi girate dall'altra parte, il battesimo di Cristo. Vedete, c'è il battista che battezza Cristo, una mamma con un bambino, come a dire poi c'è il battesimo dei bambini recenti, no? Cioè sono i due, uno riflette l'altro, no? Quindi quando io spiego nella liturgia, nella catechesi, spiego il diluvio, non mi fermo a raccontare solo il diluvio, ma dico il diluvio era un'immagine in cui Dio già voleva preparare nei cuori che nell'acqua saremmo stati salvati.
Infatti.
Mosè è importante perché dà i comandamenti, perché Cristo dà il comandamento nuovo. Il Tempio è importante perché il Tempio sarà distrutto, il Tempio diventerà il corpo di Cristo, no? Per questo nella liturgia noi abbiamo la prima lettura e il Vangelo, che sono sempre collegati. Cioè la prima lettura viene legata al Vangelo come il tipo dell'evento, dell'episodio che viene poi raccontato nel Vangelo, no? Ma questo non è la liturgia, questa è la regola della catechesi, la regola della predicazione, no? Dove un esegeta fa solo un'esegesi storica, smette di spiegare Cristo. Che cosa vuol dire questa immagine? Che l'antichità, ma ripeto, i papi, i santi, cioè, sono convinti che nell'Antico Testamento è già nascosto il Nuovo, cioè che l'Antico Testamento ha un valore cristologico, cioè in realtà nascostamente si sta già parlando di Gesù. C'è una frase che ho trovato recentemente di un grande studioso esegeta, si chiama Paul Beauchamp, e lui dice: più che l'archeologia del Nuovo Testamento è sorprendente la teologia del Nuovo. Scusate le parole difficili, cioè lui dice: il Nuovo Testamento ha un'archeologia, cioè io leggendo il Nuovo Testamento mi accorgo che Gesù dice il Tempio fu distrutto, io sono il Tempio nuovo, Mosè vi ha dato la manna, io vi do. Cioè il Nuovo Testamento chiaramente parla dell'archè, dell'origine, no? Ma più che il Nuovo che parla dell'Antico, è interessante la teleologia. Teleologia vuol dire il discorso sul fine, cioè l'Antico Testamento ti dice: verrà uno migliore, verrà Melchisedec, verrà un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, ti dice ci sarà una nuova alleanza. E quando verrà questa nuova alleanza? Ci sarà un giorno in cui tutti i popoli riceveranno la legge, in cui anche i pagani troveranno il vero Dio. Cioè questa teleologia, l'Antico Testamento è un libro aperto, non è un libro chiuso, ma che dice: io non basto, deve succedere qualcosa dopo di me, no? Antico e Nuovo Testamento si incontrano, perché il Nuovo dice, Pietro, il diluvio è immagine del battesimo, ma perché anche l'antico è già aperto verso il nuovo e attende un'alleanza nuova che deve ancora venire. E, con una domanda facciamo una piccola aggiunta: vi accorgete che sono sempre Pietro e Paolo, perché Roma è edificata sul loro martirio, no? Vedete Pietro con le due chiavi,
vi ricordate, una per aprire, una per chiudere. A te darò le chiavi del regno, ciò che tu legherai sarà legato, ciò che scioglierai sarà... Quindi sono due chiavi, una che lega e una che apre, no? E questo ha un doppio significato, dogmatico, vi dicevo, e penitenziale. Cioè, quello che Pietro dice essere vero è vero, e essere falso è falso. Se Pietro perdona è perdonato, se Pietro non perdona non è perdonato. Cioè, è il doppio significato, no? Ma le chiavi sono una per fare una cosa e una per fare il suo contrario, no? Un autore moderno dice una cosa bellissima che si può usare in catechesi, che è l'immagine meravigliosa delle chiavi. Voi sapete che le chiavi, lo dice Chesterton, un autore gigantesco che andrebbe studiato a scuola, nei seminari. Io dico che Chesterton va studiato nei seminari molto più di altri autori teologi. Una chiave, io la prendo e dico, ma perché è fatta così? Cioè, ma perché c'ha questo dente qua, c'ha questo buco, c'ha... ma non poteva essercene due, tre, quattro, poteva essere più lunga, ma quest'altra è così diversa, cioè questa c'ha qui un buco, poi un altro, un dentino, una, questa, poi scanalata, eccetera, no? E questo Chesterton dice, la chiave è un'immagine semplicissima di cos'è la fede, cioè tu metti Cristo nella vita e la vita si apre, funziona, cioè si chiarisce, diventa bella, no? Cioè la chiave è l'immagine di cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo, uno se lo guarda all'esterno, dice, ma perché c'è l'Immacolata Concezione, perché c'è la risurrezione dei morti, perché ci sta il perdono, perché Cristo è vero Dio, perché Cristo è vero uomo. Perché? Perché se tu lo metti nella vita, la tua vita diventa bella, perché tu diventi, cioè, ricevi la vita eterna, perché conosci il vero volto di Dio. Cioè la verità di Cristo, Cristo sembra strano finché non lo metti dentro la vita. A quella forma, perché quella forma corrisponde esattamente alla vita, perché corrisponde a Dio e corrisponde all'uomo fatto a immagine di Dio. Quindi Pietro ha le chiavi, questa è un'immagine moderna, quella che vi dico, nei Vangeli ha le due chiavi per aprire e chiudere, no? E Chester ci aggiunge questa immagine, e avete sempre Pietro e Paolo. Paolo, vi ricordate i due simboli che abbiamo detto, la spada perché è stato decapitato. I martiri hanno sempre lo strumento del lui essendo cittadino romano, mentre Gesù è stato crocifisso perché non era cittadino romano, la crocifissione è più infamante perché ci muore più tempo a morire, invece la decapitazione è immediata, cioè colpo, un secondo e sei morto, no? Quindi i cittadini romani venivano puniti con la decapitazione, e il libro che rappresenta la predicazione, cioè il fatto che lui ha scritto, ha mandato lettere e ha istruito la Chiesa intera in tutto il mondo, no? Dovunque vedete la spada e il libro è San Paolo.
Ma anche Pietro era cittadino romano?
No, Pietro no. Infatti Pietro si dice che è stato crocifisso a testa in giù. Certo, potrebbe essere, perché lui comunque non è stato decapitato. La tradizione, secondo me, è attendibilissima, dice che lui è stato in realtà crocifisso negli orti neroniani insieme ai protomartiri romani. Voi sapete che del luogo del martirio di Pietro è rimasto solo l'obelisco che è stato era sul lato della basilica, perché lì c'era un circo, e noi sappiamo da Tacito che Nerone fece crocifiggere, fece cospargere di pece alcuni cristiani, gli dette fuoco come lampade, altri gli mise delle pelli di animali, li fece divorare dai leoni, dalle tigri. Cioè, a quei tempi c'erano i giochi gladiatori, la gente amava vedere la lotta fra l'uomo e l'animale, no? La corrida è l'ultimo rimasuglio della lotta fra l'uomo e l'animale, e sono i giochi gladiatori senza più la lotta uomo-uomo, diciamo, tolti da questo. Lì è sicuro che Tacito fece uccidere moltissimi cristiani, quelli che si chiamano i protomartiri romani, cioè i primi martiri di Roma, e qua è sicuro al 99,9 che lì è morto anche Pietro, e quindi lui fu poi sepolto. Voi sapete che la basilica di San Pietro sorge su un colle, che cosa incredibile, cioè Costantino, al posto di fare la basilica sul circo, che era molto più facile, ha livellato il colle perché voleva che la basilica sorgesse esattamente sulla tomba di Pietro. Quindi ha speso una serie incredibile di soldi in più, perché la tradizione della Chiesa non aveva mai smesso di venerare questo piccolissimo sepolcro. Adesso gli archeologi sotto il pavimento di San Pietro sono arrivati a scavarlo, sì. Si trova un buco con una, poi pian piano abbellito nel tempo, che è esattamente sotto, cioè la croce, la cupola, il baldacchino del Bernini, l'altare attuale, poi c'è sotto l'altare di Gregorio Romagno, l'altare costantiniano, fino alla tomba, cioè è dritto su quel punto, no?
La necropoli vaticana che abbiamo visto l'anno scorso a giugno.
Sì, sì, sì.
Ma c'è una studiosa che dice, ma è bellissima, vi dice la concretezza del cristianesimo. Il cristianesimo non è un'idea, cioè non è di un'idea filosofica. Il cristianesimo dice, Pietro ha incontrato Gesù, è nato lì ed è morto qui. Cristo è nato da Maria sotto Ponzio Pilato. Cioè il cristianesimo non è una idea, ma è un fatto.
c'è una frase però meravigliosa di Chesterton che dice questa cosa, no? E qui accusa il cristianesimo di essere dogmatico, sapete quante volte ci dicono, ah, voi siete dogmatici, siete rigidi, non volete discutere, no? Non si rende conto che noi non siamo dogmatici, noi difendiamo un fatto. Io per esempio sono nato a Bologna, uno mi potrebbe dire, Andrea, tu sei dogmatico perché difendi che sei nato a Bologna, tu sei nato a Montesano, sei nato, no, io sono nato a Bologna, cioè un fatto, non è così, cioè non è che si può discutere, mentre di un'idea tu puoi dire no, ma io non sono d'accordo, cioè il cristianesimo è una cosa, è un evento che ha dei connotati storici, temporali, eccetera, è l'incarnazione, eccetera, no? Per questo il cristianesimo non si può spostare da questo, no? Pietro lì è stato sepolto, punto, cioè è tutta la bellezza della Chiesa è legata a quel punto, non poteva sorgere un'altra parte quella Chiesa, perché è così.
San Paolo come poteva dimostrare che fossero qualcosa che dimostrassero, oppure bastava...
Certo, noi sappiamo che Augusto è scritto nelle Res Geste, se voi andate alla Rapaci, sul lato moderno sono state riscritte le antiche iscrizioni latine. Augusto va a fare 3 censimenti di tutta la popolazione, sì, sì, perché chiaramente lì poi aveva bisogno delle tasse, certo. Era un modo di dire i comando io, no? E quando il Vangelo di Luca dice che i Vangeli dicono che per il censimento andarono a Betlemme, è probabilmente un modo proprio di dire che l'imperatore crede di comandare lui, cioè le cittadine sono i cittadini suoi, ma avviene un evento che sfugge completamente al suo disegno, anzi il suo disegno fa sì che Dio realizzi un disegno suo, no? Quindi nel tabularium di Roma, che è adesso il Campidoglio, se voi guardate il Campidoglio dalla parte dei fori, quegli grandi arconi che si possono visitare dall'interno dal Museo Capitolino, quello era il tabularium, lì era conservato l'archivio di tutta Roma, quindi a Roma avevano, c'era il fisco, cioè sapevano benissimo che era cittadino e chi non lo era, no? Quindi se lui lo diceva, probabilmente lui aveva un documento e lo avevano a Roma sicuramente, sì, no? Perché aveva dei privilegi, cioè il romano non poteva subire una serie di pene o una serie di modi di morire che erano solo, e i romani avevano dei privilegi,
magari una medaglia.
Non lo sappiamo esattamente, i romani sapevano, quando lui lo dice, infatti dice gli Atti degli Apostoli, il capo si arresta perché si rende conto che se fa del male a un romano ci rimette con i suoi superiori, cioè non, quello è una persona protetta dalla legge. I romani tenevano moltissimo la legge, sapete, per fortuna.
Infatti Paolo è voluto venire a Roma per essere giudicato dai romani.
Certo.
E lui muore qui.
Perché c'erano 40 ebrei che avevano fatto voto di ucciderlo, perché notate altra cosa, no? Cioè alcuni vi dicono, ma Paolo ha inventato il cristianesimo, ma Gesù prima era solo un rabbino, poi Paolo se l'ha inventato. Cioè Gesù era appena morto, Paolo è la prova che Paolo voleva uccidere i cristiani. Perché? Perché Paolo è la prova che Cristo si sentiva di essere figlio di Dio. Lui da ebreo, nella prima parte della sua vita, non tollerava questa cosa. Poi dopo, quando lui è diventato cristiano, gli ebrei, dice gli Atti degli Apostoli, fanno voto di non mangiare, 40 integralisti ebrei del tempo, finché non l'hanno ucciso. Lui capisce che lo stanno per uccidere lì a Gerusalemme e allora si rifugia nella Fortezza Antonia e dice voglio andare a Cesare, cioè capisce che qui l'aria, e lui era già da tempo voleva venire a Roma a predicare e allora sfrutta l'occasione e dice vabbè così vado a Roma, mi portano come detenuto e di fatto lui poi è venuto a Roma. La lettera ai Romani la scritta prima di venire a Roma, come sapete, per preparare il suo viaggio, no? Quindi è una cosa previa, no?
Quanto scrivi?
È come difficile
Paolo era un ebreo che aveva ottenuto il contrario. Paolo era un rabbino, era figlio, aveva studiato da Gamaliele, cioè Paolo era un ebreo ellenizzato, perché gli ebrei di allora non erano, gli ebrei amavano il greco, cioè la Bibbia greca che noi cristiani, che ha usato Matteo, Marco, Luca e Giovanni, è stata tradotta ai rabbini ebrei di Alessandria, cioè gli ebrei di allora erano talmente aperti che ritenevano che la Bibbia potesse essere tradotta in greco e addirittura avevano inventato una leggenda dei 70, che lo spirito aveva ispirato 70 rabbini nel faro di Alessandria, che si erano chiusi in 70 camere e l'avevano tradotta, come a dire Yahweh non ha ispirato solo il testo ebraico ma ha ispirato anche il testo greco, no? Allora Paolo era ebreo, rabbino, era ellenizzato, quindi sapeva benissimo il greco, conosceva la filosofia, eccetera.
Dove è nato San Paolo?
San Paolo a Tarso, in Cilicia, adesso all'interno della Turchia. E poi non è Paolo che inventa Cristo, non è Paolo che cambia Cristo, è Cristo che cambia Paolo, cioè, è una cosa evidentissima, cioè, Cristo resta uguale, Paolo prima lo odia e poi lo ama. è Cristo che cambia Paolo, cioè Paolo smette di credere alcune cose e cambia totalmente vita e diventa cristiano. È evidentissimo questo. Solo gli ignoranti dicono che non era così.
No.
Allora, e qui possiamo confutare un altro mito della storiografia assolutamente falsa che i nostri libri di scuola vendono ai nostri studenti ignoranti. E Lorenzo Valla è l'umanista che dimostra falsa la donazione di Costantino. Pensate quant'era antipapale, che era un canonico di San Giovanni in Laterano. Vedete, Lorenzo Luca Valle, questa è la sua tomba. Cioè Lorenzo Valla era una persona che era a Napoli quando scrive questa donazione di Costantino, ma lui briga per venire a Roma, cioè lui vuole essere un intellettuale del Papa, diciamo, no? E quindi questo umanista del 1440 e passa, poi morirà come canonico lateranense. Non sarà mai prete, però diciamo lavorerà presso i palazzi del Papa, no? E la storia della donazione di Costantino è molto interessante, perché voi sapete, se voi prendete un libro di scuola normale, cosa si dice? Che la Chiesa è questa realtà orrenda, cattivissima, che ha fatto questo falso, che è la donazione di Costantino, e che poi finalmente Lorenzo Valla ha dimostrato falso, no? Ma nessuno dice che la donazione di Costantino non è mai stata usata dalla Chiesa per avere il potere temporale. Cioè, se Costantino non ha donato la Chiesa, Lorenzo Valla dimostra a livello filologico che il latino della donazione costantiniana non è dei tempi di Costantino, ma è dell'VIII secolo, intorno al 750, quindi è un latino che non è antico, ma è un apocrifo dell'VIII secolo, no? Ma se, quindi, in questo racconto si racconta fra altre cose, Costantino ha regalato al Papa, gli ha detto: adesso ti lascio Roma, ti lascio l'Italia, ti lascio l'Occidente e io mi prendo l'Oriente, no? L'idea è che abbia regalato il potere politico temporale, no? Ma siccome questo non è vero, come è stato, cioè da dove nasce il potere temporale? Cioè come mai il Papa ha il governo di Roma nel Medioevo, se prima era l'imperatore che aveva il governo di Roma, no? Questa cosa non viene spiegata in nessuno dei nostri libri di testo. La cosa grave è che neanche i romani lo spiegano. Cioè, se voi chiedete a un professore di liceo romano quando nasce il potere temporale della Chiesa, è perché non ve lo sanno spiegare. Nessuno sa, cioè non sanno niente, cioè cinque secoli sono, non esiste la nostra scuola, no? In realtà il potere temporale è una cosa interessantissima, nasce proprio da Costantino, nel senso che Costantino, come sapete, fondò Costantinopoli e andò ad abitare a Costantinopoli, cioè con Costantino nel 330 la capitale vera dell'impero non è più Roma, ma è Costantinopoli. È una città, si porta il suo nome, no? L'odierna Istanbul, Eistempolis vuol dire Istanbul, vado verso la città, verso la polis, questa era l'urbs, quella è la polis, cioè è la città per eccellenza. I turchi che vogliono conquistare Costantinopoli sentono questa parola polis, e inventano la parola Istanbul, no? Che cosa succede? Che l'imperatore si sente ancora il capo di Roma. Nei nostri libri di storia non si spiega, pensate che l'imperatore di Costantinopoli viene a Roma l'ultima volta nel 663 d.C. Cioè non è vero che l'impero è finito nel 476 con Romolo Augusto, sono delle leggende stupide che non capisco perché continuano. In realtà Roma è stata una città imperiale fino al 750 circa, perché l'imperatore era il capo di Roma e il Papa era un suo suddito. Nel 663 l'imperatore Costante II viene a Roma e per 13 giorni abita al Palatino, che è il suo palazzo, cioè nel palazzo del Colle Palatino, era il palazzo imperiale che veniva tenuto in piedi, no? Ma cosa succede? Che l'imperatore deve combattere gli arabi, perché gli arabi non appena Maometto fonda l'Islam, sapete, Maometto è un guerriero, Maometto ha fatto 27 campagne militari e ha ucciso delle persone, cioè c'è un problema serio alle origini dell'Islam, no? Maometto non è stato un uomo esattamente di pace, cioè è un grande fondatore di religione, però è anche una persona che ha delle situazioni perlomeno discutibili dal punto di vista della pace, no? Gli arabi vanno subito verso Costantinopoli e l'assediano più volte. L'imperatore è totalmente proteso a difendersi dagli arabi. Pensate, intorno all'anno 700 sarà Costantinopoli assediata per 4 anni. Allora che cosa succede? Che l'imperatore comanda sul Papa, ma il Papa è sempre più solo, cioè l'imperatore non ha le forze di mandare i soldati a difendere Roma, e addirittura quando i Longobardi arrivano, il grande problema a Roma è la discesa dei popoli longobardi, l'unica autorità che difende Roma dall'invasione lombarda è il Papa. I Longobardi arrivano e il Papa esce, come con Attila eccetera, e dice: sentite, voi siete cristiani, noi siamo cristiani, rispettate Roma, non uccidete i cittadini, non stuprate le donne, Nerone e salvate le chiese. E pian piano i Longobardi, fra l'altro, si civilizzano, cioè da popolo barbarico diventano un popolo. E pian piano il Papa assume il potere non con la forza, ma per, anzi il Papa continua a dire all'imperatore: ma venite a aiutarci, non ce la facciamo, venite, mandate. Ma l'imperatore non può, e di fatto progressivamente il Papa diventa il vero capo di Roma, senza che si possa stabilire una data. La cosa interessante è che non si può stabilire una data di fondazione dello Stato, della Chiesa, fra virgolette, perché non c'è una data. Cioè, pensate che se non ci fosse stato questo, noi saremmo Lombardia. Sapete che i Longobardi hanno dominato la Lombardia, no? Cosa bellissima, Lombardia è una cosa bellissima, no? Ma in realtà il Papa fa sì che il mondo longobardo non inglobi Roma. Quando nel 751 i Longobardi fanno cadere Ravenna, Ravenna era il centro del potere imperiale in Italia, c'era l'esarca. Nel 751 i Longobardi prendono definitivamente Ravenna, il Papa a piedi va a Ravenna e chiede ai Longobardi di ridare Ravenna, dire: questa è nostra, non è vostra. I Longobardi si rifiutano, il Papa da Ravenna va a piedi a Pavia, dove c'era il regno longobardo, chiede al re di avere, si rifiuta, e alla fine il Papa decide di andare a piedi fino ai Franchi. Va a Reims, dove c'era già il regno franco, e chiede: venite a aiutarci voi, dall'altra parte non ci aiutano. E in questa maniera la figura del pontefice diventa il punto nodale che crea questa autonomia, questa enclave laziale, che è una cosa un po' particolare, per cui Roma resta Roma e non diventa Longobardia, no? E in quegli anni è interessantissimo che l'imperatore cerca di comandare sul Papa. Per esempio c'è il famoso episodio della crisi monoteista. Pensate, diciamo una cosa ancora più famosa, le icone. Voi sapete che l'Oriente è famoso per le icone, ma durante la crisi iconoclasta l'imperatore, il patriarca di Costantinopoli, decidono di distruggere tutte le icone. Perché l'Oriente ha conservato le icone? Perché Roma, che è distante dall'imperatore, dice: no, le icone sono volontà di Dio, perché Dio si è reso immagine, Dio è venuto in Cristo, quindi non vale più il divieto veterotestamentario di dipingere, no? E perché il Papa è lontano dall'imperatore, vince l'iconodulia, cioè si riesce a vincere il valore dell'arte contro la distruzione dell'arte, no? Cioè c'è questa tensione fra Roma e Costantinopoli, ma sono così lontane che si salva Roma, cioè si salva Costantinopoli e Roma resta come libera, no? Quindi Lorenzo Valla dimostra questo, ma in realtà era già stata dimostrata già da Ottone III, già il cardinal Nicola Cusano aveva detto, ma in nessuno dei testi antichi giuridici di Roma si parla della dizione costantiniana. Cioè è chiaro che questo testo non è un testo importante, fondativo, in realtà era un testo assolutamente secondario, cioè diventa importante solo nelle polemiche con Federico II, eccetera. Infatti Federico II, come sapete, ha studiato qui dal Papa, cioè è stato qui a San Giovanni perché era stato affidato al Papa, è stato il Papa che ha dato la cultura aperta. Federico II è stato un suo figlio adottivo, diciamo, fra virgolette, perché i genitori gliel'avevano assegnato, no? Allora nella lotta con gli imperatori tedeschi si usa la donazione per dire: voi imperatori tedeschi state a casa vostra, ma la donazione non ha alcuna importanza nella nascita, no? E una cosa che vorrei aggiungere su questo, che mi sembra importante: voi sapete che Costantino è una figura così importante, siamo nel 1700 anni dall'editto di Milano, che quello che noi pensiamo di Costantino in realtà lo pensiamo della Chiesa di oggi, del mondo di oggi, no? Di solito Costantino viene visto come quel terribile uomo che ha dato il potere alla Chiesa, cioè prima la Chiesa era, come dire, era la Chiesa delle catacombe, non faceva niente, stavano tutti, poi lui gli ha dato il potere, no? Quindi in realtà è molto interessante capire che la Chiesa aveva cominciato a fare degli edifici prima di Costantino. Pensate che le catacombe di Callisto sono proprietà della Chiesa di Roma già nell'anno 200. Noi abbiamo la certezza dalle fonti letterarie, cioè è un paradosso tipicamente romano, sono i sotterfugi romani. Cioè a Roma i cristiani sono perseguitati, ma il Papa di Roma è proprietario delle catacombe nell'anno 200, 110 anni prima dell'editto di Milano, no? A Dura Europos, in Siria, noi abbiamo una chiesa che è del 256, affrescata con battistero, siamo 50 anni prima di Costantino. E se noi leggiamo i testi, si dice che già c'erano tantissime chiese in giro. Perché ci sono le chiese? Perché la comunità romana ha bisogno di esprimersi, la comunità cristiana ha bisogno di un battistero, ha bisogno di un luogo per fare i funerali, per fare i matrimoni, per fare i battesimi e così via, no? E c'è un autore che dice questo: l'arte, noi siamo abituati con la critica marxista, che l'arte è propaganda, cioè se io faccio un palazzo è perché voglio imporre alla gente la mia idea. Invece l'arte è un'esigenza vitale. fare, cioè se io non faccio arte perché non c'ho niente da dire, un bambino che non disegna non c'ha niente da dire, un bambino che non gli piace scrivere è un bambino stupido che non c'è niente da dire, quando io non esprimo quello che è perché non c'è niente da dire, vedete che le culture morte non parlano più perché non c'hanno niente da dire, quello che hanno detto, in realtà l'arte nasce come un'esigenza vitale, è un'esigenza espressiva che dà l'idea della vitalità. Per questo ci sono già delle chiese 50 anni, ci sono già i cimiteri e così via, no? E voi lo vedete per esempio in una parrocchia romana, no? Cioè, se voi andate in una parrocchia di periferia, la gente finché non gli costruite l'oratorio è arrabbiata. C'ha ragione, cioè perché lei vuole un oratorio per i bambini, se muore il nonno io devo fare il funerale, se si sposa mia figlia ho bisogno, cioè io ho bisogno di una scuola, di una chiesa, non è uno spreco di soldi, perché la chiesa non è fatta per il Papa, è fatta per la gente, è una proprietà pubblica. Pensate come delle battute che io faccio sempre, pensate la gente va a San Pietro, la vede vuota, no? E dice ah ma questo colonnato del Bernini, ma che spreco di soldi, io dico scusate ma se non c'è il colonnato, ma quando il Papa muore i funerali dove li facciamo? All'Hilton? Ma quando si legge il Papa nuovo, ma dove andiamo a avere la prima benedizione? Cioè il Bernini è stato così intelligente che ha fatto una cosa che noi siamo oggi. Io facevo quell'esempio che io faccio per i matrimoni, no? Quando una persona di Roma mi dice voglio sposarmi a Sant'Agnese del Borromini, voglio sposarmi nella chiesa medievale di San Gimignano, io prima gli dico sposati in parrocchia che sei più libero, paghi di meno, poi quando quello insiste gli dico scusa un po', ma io ci vengo a una condizione che tu non parlerai più male del barocco, cioè il barocco è stato così intelligente che non ha fatto la villetta sua, ha fatto la chiesa per te, per il tuo matrimonio, cioè dopo 400 anni tu sia ancora quella chiesa, non sputare nel piatto dove mangi, è la tua chiesa. No? È una necessità, cioè io voglio che ci sia un posto dove si sta insieme, no? Pensate quando diventano preti, per esempio i giovani, qui ce n'è uno che sta facendo discernimento, no? Cioè in questa chiesa diventano diaconi, non c'è posto per una persona, dopo 3 ore di liturgia è altissima, voi per terra trovate l'umidità, perché quando è piena non si respira, perché quando metti qua 4.000 persone, dopo 2 ore non c'è più l'aria. San Pietro è un posto piccolo, cioè noi non riusciamo a fare liturgie dentro, è chiaro se io la vedo quando non c'è nessuno, ma se io la vedo quando il Papa ci ordina i preti, San Pietro è un posto piccolo, il Concilio Vaticano II è stato fatto dentro San Pietro, dove lo facciamo il Concilio Vaticano II? All'Hilton di nuovo, lo facciamo allo Stadio Olimpico, cioè per 4 anni si devono vedere i vescovi tutti i santi giorni, le sante sere devono parlare, dove lo fai? Hai bisogno di un edificio, no? Ecco, per cui a me sembra che la questione di Lorenzo Valla, diciamo una preghiera per lui e che il Signore lo accompagni, è una esagerazione, diciamo, della storiografia anticattolica. Lorenzo Valla ha fatto un lavoro onesto da umanista di riconoscere che quel testo, ma non ha avuto la capacità di capire come mai c'era il potere temporale della Chiesa. È un bene o un male? A mio modesto avviso è stato un bene, è stato un atto provvidenziale, l'Occidente si è salvato per la presenza del Papa e poi è stato provvidenziale il risorgimento che l'ha fatto finire, cioè sono due momenti, perché la storia cambia, perché c'è stato un momento in cui era necessario che il Papa difendesse Roma perché non c'era nessuno che lo faceva e c'è stato un momento in cui non è più necessario, adesso per fortuna c'è il Presidente della Repubblica e si possono andare d'accordo Papa e Presidente, ognuno a casa sua, si guardano dai balconi e si vedono ogni tanto a chiacchierare insieme. Oggi? Ottimo. Benigni ha spiegato in maniera meravigliosa una cosa, i comuni sono nasce della libertà, la libertà contro l'impero nasce nei comuni medievali, la libertà è un'idea medievale che poi si afferma pian piano, per cui i comuni dicono ci autogoverniamo noi, cioè che cosa vuole l'imperatore di decidere di Pavia, di Milano, è l'inizio della libertà comunale, no? Sono comuni appoggiati dal Papa, fedeli alla Chiesa, ai parroci, ai vescovi diocesani. Ma questo sui libri non troverete mai questa cosa, chiaramente che i comuni sono. Benigni, che è intelligente, Roberto Benigni, che ha il coraggio di dire, dice l'Italia l'ha fatta il Medioevo, Dante l'ha fatta l'Italia, non l'ha fatta Mazzini. Questo è il posto ideale per entrare nel battistero, di solito si entra dall'altra parte, ma è un ingresso secondario, qui vedete l'ingresso antico romano che è straordinariamente bello, vedete le colonne nuove, non sono colonne ancora di riporto da altri edifici, cioè sono costruite apposta per l'edificio che aveva una parte aperta, quindi cioè si accedeva al battistero con una specie di ingresso e questo qui siamo nella sistemazione che è dei tempi poco successivi, siamo nell'anno circa 430, cioè ai tempi del Concilio di Efeso. Quindi immaginatevi queste meravigliose colonne, la trabeazione, eccetera, qui tutto aperto, e qui dove sono state messe questi lastre per chiudere, perché poi c'è il bisogno invece di aumentare gli spazi per il freddo, troviamo ancora delle vecchie iscrizioni medievali. Se voi venite qui, vedete a matita lì dei pellegrini medievali, per esempio è bellissima questa, la vedete in alto proprio sotto, c'è scritto Hic fuit Johannes, sì, sì. Quella sarà una scritta del 1300, del 1350, cioè è uno che si chiama Giovanni che è venuto qui in pellegrinaggio, no? Queste sono 52, 1908, queste sono successive, ma quelle in alto sono quelle, guardate quelle altre lì, no? Sono proprio iscrizioni medievali di primissimi pellegrini, diciamo, di quel tempo. Entriamo dentro. Qui siamo nell'atrio d'ingresso e appunto siamo ai tempi, diciamo, della morte di Sant'Agostino, che muore nel 431, più o meno siamo negli anni subito dopo, e della parte antica voi trovate questo mosaico fatto ancora con delle tessere piccolissime, e se voi guardate in alto dove c'è quella fascia circolare c'è un piccolo agnello, immagine di Cristo, Cristo che offre la vita, cioè mentre gli animali scappano dalla morte, l'agnello si offre per salvarci, e se voi guardate nella prima fascia ci sono delle croci che pendono, cioè ci sono come è un mosaico, diciamo, dove c'è la vegetazione, la vita, ma legata alla croce e all'agnello. E qui avete delle tarsie marmoree di quel periodo che vi dà l'idea di com'era la parete, cioè la parete era fatta. E non siamo ancora ai cosmati, che sono medievali, sono meno precisi. Guardate la bellezza di queste, qui sono sempre pietre incastonate, ma sono forme non geometriche, sono forme invece avvolute, era tutta quanta la parete, era fatta di questo tipo di pietre, e poi tutto quanto il resto è stato risistemato. Qui sono sepolti dei martiri, quindi è un luogo dove si accede attraverso la memoria dei martiri, e qui avete una piccola cosa carina, avete due immagini barocche di San Filippo Neri da un lato con alcuni giovani, e dall'altra parte la Madonna che si guardano, cioè lui indica la Madonna ai ragazzi che sta educando, li vedete? C'è il santo e dall'altra parte la Madonna che mostra il bambino. E qui entriamo invece nella parte più importante. Allora, la parte che si vede assolutamente antica, è sempre dei tempi di Sisto III, è la parte con la trabeazione, le colonne di trabeazione. Notate di nuovo come sono colonne fatte ex novo, cioè voi avete la colonna in pietra unica, non sono colonne aggiustate, una alta, una bassa, per esempio, e avete la trabeazione. E in alto corre una scritta, la vedete lì in alto? È una scritta dei tempi di Sisto III, probabilmente fatta da Leone Magno quando ancora era diacono, non ancora papa. È una scritta anti-pelagiana sul battesimo, cioè che dice che l'uomo, quale che siano i suoi peccati, se si immerge in quest'acqua sarà salvo. Qual era la grande polemica che c'era in quegli anni? Cosa che ci sarà sempre nella Chiesa. Ci sono una serie di persone che dicono, e così era Pelagio, che si può diventare cristiani senza la grazia. Cioè io divento cristiano con le mie forze, io basto a me stesso. E Agostino e la Chiesa di Roma dicono no, se Cristo non viene in tuo aiuto non ce la fai, perché tu sei limitato, tu sei creatura e soprattutto intervento del peccato, no? Mi è venuto in mente, per spiegarvi un'espressione mi ha molto colpito, di un cantante, sicuramente qualcuno di voi lo conosce, un cantante che si chiama Giovanni Lindo Ferretti, che è stato un cantante del gruppo ultracomunista e punk, un panchettaro, che si chiama CCCP, la sigla dell'Unione Sovietica, no? Lui cantava con la cresta, eccetera, eccetera, e adesso è diventato cattolico, è tornato a essere cattolico, si è riconvertito, è tornato a casa, dice lui, no? E lui dice a un certo punto questa cosa interessantissima: io da ragazzo sono sceso nella Reggio Emilia comunista dalle montagne e mi sono illuso, è stata, dice, una malattia dell'anima, che la modernità potesse salvare l'uomo, che l'uomo bastasse a se stesso, bastasse una giusta dose di violenza, una giusta ideologia e si metteva tutto a posto. E poi mi sono accorto che l'uomo lasciato a se stesso fa in realtà più danni di quelli che vuole risolvere. Cioè io mi sono cominciato a rendere conto che l'ideologia del progresso, del marxismo, eccetera, in realtà faceva male all'uomo, perché non riconosceva che l'uomo aveva bisogno della grazia, aveva bisogno di Dio, no? e dice: io innamorato di queste cose ho capito che queste cose erano un male, e ho capito che mia nonna che mi diceva: Giovanni, delle cose le devi accettare, non puoi pretendere di cambiare tutto nella vita, cioè la sapienza sta nell'accettare delle cose, perché le cose sono così come, non puoi pretendere di cambiare tutto. Mia nonna era più saggia dell'illusione della modernità, di questa illusione del marxismo e del progresso, no? Allora Leone Magno, scrivendo queste iscrizioni in distico, girano tutto intorno, contro Pelagio e gli altri, dice: guardate che i nostri bambini, i nostri adulti, per crescere bene non basta che gli diamo la cultura, hanno bisogno di Dio. Se non c'è Dio non ce la fanno a essere felici, non ce la fanno a vincere il male, non ce la fanno a risolvere tutti i loro problemi. C'è bisogno di un aiuto più alto, più grande, no? E in particolare quello che questo luogo ci ricorda è il battesimo. Anche questo è di fondazione costantiniana. In realtà il battistero costantiniano sta sotto, entrando da una porta che è qui al lato si può arrivare a vedere, ma noi non possiamo, serve un permesso speciale, si arriva a vedere la parte bassa. Immaginatevi qui i primi cristiani degli anni 320-330, quando è fondato il battistero, che venivano da adulti, venivano, entravano nell'acqua, cioè qui era tutto quanto pieno di acqua, scendevano e risalivano battezzati, e da lì si dirigevano verso la cattedrale, cioè la notte di Pasqua si diceva il battesimo, poi si entrava nella cappella laterale per la confermazione e poi dopo si procedeva per l'Eucaristia, no? A me sembra importante così questo luogo per dirvi due cose a livello di gruppo liturgico, sapete che ne stiamo parlando, no? Prima cosa, cioè, il battesimo oggi è molto contestato. Tanti dicono: ma no, non battezzate, e imporre qualcosa ai bambini è una cosa assurda. Noi rispondiamo innanzitutto che ai bambini si dà il meglio, anche se non lo capiscono, cioè ai bambini non si dice: io non ti do l'aria pulita perché non me la chiedi e ti faccio stare nello smog, cioè ai bambini si dà la cosa, è molto, la fede è migliore dell'ateismo, cioè che i bambini hanno speranza, gli dà gioia, gli dà. Racconto sempre una cosa, mi ha fatto morire da ridere, di un papà milanista, che un peccato, come sapete, è un peccato gravissimo essere milanisti, è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio, ma che era fiero che quando il bambino sentiva l'inno della Champions League a 3 anni già cominciava a cantare Milan, Milan. Pensate, io sono romanista, pensate se io fossi padre, se mio figlio diventasse laziale, cioè io lo posso amare, però è chiaro che si passa dalle stelle alle stalle, cioè un genitore serio, se crede, dà la fede, come da Dante, come da l'aria pulita, come da, cioè dà le cose migliori, sapendo che poi il figlio le può perdere, ma non è il fatto che tuo figlio poi può diventare laziale, non è che tu non gli dai la cosa. Ma c'è una cosa molto più profonda che ci ha insegnato il Papa. Il Papa diceva: perché nel mondo la gente non fa più bambini? Voi sapete che uno dei drammi che c'è è che non ci sono bambini, cioè moltissimi dei nostri coetanei non si faranno né preti né suore né avranno figli, no? E il Papa diceva: non è che la gente non fa figli perché è egoista. Questo è un errore sbagliato, la gente, i ragazzi nostri sono buoni, sono generosi, sono pieni di passione, di slancio, fanno mille cose pazze, no? Il problema è che per fare un bambino tu devi essere convinto che la vita è una benedizione. Tu fai un bambino, tu non puoi garantirgli niente, tu non sai se sarà sano, malato, vivrà tanti anni, vivrà poco, sarà intelligente, ci sarà la crisi, tu non sai niente della vita, no? Per fare un bambino devi avere la certezza che la vita è bella. Il dramma, diceva il Papa, per cui i nostri giovani non fanno figli, perché non sono convinti che è bello vivere. E non essendo convinti loro, hanno paura di offrire la vita ad un altro, perché non sanno se ne vale la pena. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è la garanzia che vale la pena vivere. Cioè qualsiasi cosa accada alla tua vita, è Dio che garantisce la bellezza della vita, no? Per questo il battesimo è il motivo per cui si dà la vita, non è una cosa accessoria. Esattamente perché io credo nel battesimo, se mi viene un figlio in più lo faccio nascere, dico: ma ci penserà Dio, cioè è figlio di Dio, Dio ci penserà.
Infatti prima così non è che si creava.
Certo, non c'era problema. Si diceva proprio, no? Dio l'ha mandati, li accogliamo.
I nostri nonni facevano 7, 8, 10 figli, certo. Minimo ne facevano.
Esatto, uno deve essere convinto, deve. Allora, perché questo luogo è così importante ed è legato alla cattedrale? Cioè c'è l'Eucaristia, ma c'è anche il battesimo, quindi si scende nell'acqua, si riceve il battesimo e si può entrare nel popolo di Dio. Visitiamo solo, ultima tappa, la cappella dove si conferiva la cresima. qui siamo nella cappella di San Venanzio, e che è stata fatta proprio nel periodo in cui stava nascendo il potere temporale della Chiesa, da un papa dalmata, Giovanni IV, che fa fare anche i mosaici, che già libera con i soldi della Chiesa i prigionieri che erano stati presi nella Dalmazia, a Venezia, non c'era ancora Venezia, ma a Torcello, in quei luoghi, cioè già il papa interviene a difendere il nord dell'Italia, che è troppo debole. E vedete, questi sono veri mosaici medievali, guardate la bellezza rispetto a quelli che abbiamo visto. Vedete Cristo al centro, vedete in alto i simboli degli evangelisti, le due città, Gerusalemme e Betlemme, e una serie di santi. E qui vedete il livello originario di Costantino, senza bisogno di muovervi anche. Vedete che in realtà noi siamo a un livello più alto. Qui sotto si vede il pavimento di età costantiniana con il pavimento mosaicato. Probabilmente qui c'erano delle terme precedenti di Massenzio. Qui c'era la caserma di Massenzio. Erano delle terme annesse alla caserma e che Costantino, offrendo il terreno alla chiesa, poi la chiesa sceglie come luogo del battistero dove già c'erano i canali d'acqua. Quindi nelle terme viene trasformato il luogo termale perché divenga battisterno. E qui avete in questo angolo, vedete lo sportello successivo degli oli santi, dove si tengono, lo sapete bene nei gruppi liturgici, dove si tengono l'olio del crisma, dell'unzione degli infermi, l'olio dei catecumeni e così via, no? E appunto il battezzato passava in questo luogo, qui veniva cresimato e poi proseguiva verso la chiesa per l'Eucaristia, no? Mi piace dire questa cosa che è spirituale. Voi sapete che la confermazione, o non lo sapete ma ve lo dico io, la confermazione non è il ragazzo che dice sì al sì dei genitori, una cavolata che si sono inventati negli anni 60. La confermazione è Dio che ridice sì, rafforza il sì che ha detto, perché una persona ha bisogno di sentirselo ridire che figlio. Io mi ricordo una cosa di mio padre è morto, mi ricordo che un giorno stavo passeggiando e mi sono immaginato mio padre che mi diceva: che bello sto figlio, bravo Andrea, sei bravo, mi piace quello che dici, mi piace quello che fai. Cioè come se lui dal cielo mi confermasse, mi dicesse: non solo ti ho dato la vita, ma la tua vita vale la pena che la vivi. Cioè vai avanti tranquillo, no? Perché noi non abbiamo bisogno solo che Dio ci dica sì, ti voglio bene, ma ce lo devi ridire. La confermazione è come un sigillo, cioè un sigillo che Dio ridà ai ragazzi, agli adulti, rafforza quello che ha dato, e al giovane viene la voglia di dare la vita. Dice: ma se mio padre crede in me, allora io posso sposarmi, diventare padre, posso far nascere i bambini. Sapete che il dramma dei nostri ragazzi è che non credono in loro stessi, non credono di poter fare niente di importante, no, hanno paura di sposarsi, paura di impegnarsi a creare. Poi sono bravissimi, ma hanno bisogno di conferma, no? La confermazione è questo sacramento che vuole rafforzare il dono che ti è stato fatto e dire: non mi sono pentito che tu esisti. Non è stato bello solo che eri nato, ma adesso vale la pena vivere. Pensate che quando noi siamo fieri di esistere adesso, come siamo, no? Come i pasticci che sono successi, dire: adesso io ho delle carte da giocare, il Signore si aspetta da me qualcosa, no? Il Signore crede in me. Ecco, la confermazione dice questo cammino che ci sostiene. E poi c'è il pane eucaristico che ci viene dato ogni giorno, perché poi dobbiamo mangiare sempre. Il battesimo è come nascere, la confermazione è come ricevere un sigillo alla bellezza di vivere. E poi c'è bisogno del nutrimento che ci nutre ogni volta, perché questi tre sacramenti insieme fanno l'iniziazione cristiana: battesimo, cresima ed eucaristia. E adesso direi possiamo andare al fonte battesimale, e qui ci guida Don Saverio.
Sì, solo una cosa, se vi affacciate lì potete vedere proprio coperta l'immagine a mosaico di Maria in atteggiamento orante. Troppo. Ecco, vedete l'immagine di Maria, l'atteggiamento orante, il gesto che Maria usa con le braccia. Non sta né così né così, ho qualche pezzo che sta così, ma l'atteggiamento orante è questo, dunque
è questo.
Quello che si vede lì, certo. Notate il barocco, l'errore che ha fatto, no? Cioè mettendo questo a coperto, sì. Si avrebbero dovuto farlo almeno più basso, oppure più arretrato, no? Cioè è una cosa che non riesce a stare bene in linea con l'insieme dell'edificio, insomma, di San Venanzio, che è questo santo, perché Papa Giovanni IV fa portare le reliquie dalla Dalmazia di questo santo, diventando papa provenendo da quelle regioni. E qui poi nel 1600 sono stati posti degli affreschi con la storia di Costantino. Allora, vedete, questa è la visione di Ponte Milvio, lo vedete lì, il fiume con Ponte Milvio, Costantino è sulla sinistra e appare una croce, come dice la tradizione, dove in greco è scritto in tutonica, in questo vincerai. In realtà non apparve, secondo la tradizione, una croce così, ma apparve la croce con il chi e il ro, che sono le prime tre di Christos. Infatti il monogramma costantiniano è una croce con un ricciolo, che è il ro, è Christos, no? E lui fece mettere probabilmente sui labbari, ma noi sappiamo, sicuramente sono delle monete di Costantino che già hanno il monogramma costantiniano. E pensate che nella tomba di Pietro, nel famoso muro dei graffiti, la tomba di Pietro è stata coperta dalla Basilica nel 325-30 circa, è stato trovato già l'espressione in hoc vinces, cioè segno che già in quegli anni, quando Costantino faceva la Basilica, la gente ricollegava quel fatto con già prima dei libri, già la gente aveva come diceria che veramente Costantino si era convertito. Qui avete invece la battaglia di Ponte Milvio, vedete sempre il ponte sulla destra, si vede? C'è il Ponte Milvio, ma Senzio fece l'errore di uscire da Ponte Milvio incontro a Costantino, che aveva l'accampamento dove adesso c'è l'arco di Costantino. Se voi andate verso Sacrofano, prima di girare a Sacrofano sulla destra c'è una specie di casale medievale, ma se vi accorgete come un arco, cioè un arco murato che probabilmente è sorto nel luogo dove Costantino aveva messo l'accampamento, ma Senzio gli uscì incontro, Costantino lo attaccò e praticamente non riuscirono a ritirarsi, a rientrare nel ponte perché era troppo stretto, e la tradizione vuole che Massenzio sia morto annegato. Costantino poi gli fece tagliare la testa, adesso lo vediamo, e portò la testa come trofeo entrando in Roma. Qui, fermiamoci qui, qui avete l'ingresso di Costantino in Roma. Se voi guardate a sinistra si vede la testa tragica di Massenzio e Costantino con la quadriga che entra dentro la città. Invece di fronte a noi, senza avvicinarci, noi abbiamo un altro affresco che ricorda il passaggio dal paganesimo al cristianesimo in maniera, cioè siamo in età decontroriformista, quindi non sono affreschi storici, ma si vedono gli idoli che vengono distrutti sulla destra e la croce che viene portata sulla sinistra. E invece quest'altro affresco ricorda il concilio di Nicea, l'ultimo, cioè il momento in cui Costantino convoca i vescovi e i vescovi dicono che veramente Gesù è figlio di Dio. E Ario, qui vengono bruciati i libri ariani, cioè i libri con cui gli ariani attaccavano i cattolici e volevano che fossero puniti i cattolici, i famosi libelli che la tradizione attribuisce al partito ariano, no? E notate, è interessantissimo questo, finisco con questa piccola citazione di Chesterton, riflessione di Chesterton. Chesterton dice questa cosa, no? Di solito noi cristiani siamo accusati, un'altra delle accuse, dicevano che il dogma è vecchio. Ah, ma voi credete ancora da 1780 anni che Gesù è figlio di Dio? La vera novità è che Gesù è solo un uomo, non era vero Dio e vero uomo, era solamente un uomo. Voi siete vecchi di 1700 anni mentre noi studiamo queste cose nuove, eccetera, no? In realtà, dice Chesterton, è vero esattamente il contrario, cioè è l'eresia che è vecchia. Cioè noi diciamo, ma che Gesù era solamente un uomo, l'aveva già detto Ario, noi già 1700 anni abbiamo dimostrato che è un'idea vecchia come il cucco. In realtà è un vicolo cieco, perché se Gesù era solamente un uomo, era solo un rabbino, era solo... In realtà noi non abbiamo ancora visto il volto di Dio, non siamo stati salvati, Dio non è venuto in mezzo a noi. La novità del dogma resta vera rispetto all'eresia che è vecchia, è precedente al cristianesimo, che dice che di Dio non si può sapere niente perché Dio non è venuto in mezzo a noi, no? Quindi quando uno di Freddi, un Dan Brown, eccetera, in realtà sta patinando di nuovo un errore vecchissimo che la Chiesa conosce da mille anni, dall'inizio, e ha subito detto questa è un'idea che non porta da nessuna parte ma ci riporta indietro, no? Quindi è l'eresia che è vecchia, il dogma è la novità cristiana, no? E quell'ultimo affresco rappresenta proprio il concilio di Nicea. Pensate che il credo niceno sicuramente sarà stato portato qui e sarà stato detto poi dopo in Basilica, qui in Battistero. Siamo proprio negli anni, insomma, il Battistero viene eretto negli anni del Concilio di Nicea e poi sviluppato da Sisto III e poi successivamente.